tutta la Juve che vuoi.
Se fischiano questi rigori,
gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
Buongiorno, buon sabato a tutti, 20 giugno 2026, questo simpaticissimo urlo che arriva prima ancora che entriamo in onda dovrebbe farvi capire, uno, che c'è tutta la Juve che vuoi, due, che in regia c'è Yves, perché sapete che questo è il suo urlo di gioia per essere qua il sabato con noi, con me, soprattutto per oggi c'è Alessia che ci tiene compagnia, Yves, dovresti essere contento, buongiorno a tutti, come sempre, da Righirighelli Studio, Alessia Bertoldo che è tornata a trovarci, ciao Ale,
ciao,
mi fa un sacco piacere riaverti qua in studio, Yves, l'abbiamo già indirettamente presentato, ovviamente lo ringraziamo come sempre per essere qua con noi controvoglia, palesemente ce lo fa capire tutte le volte, però però ci siamo e ovviamente abbiamo voglia anche di fare come sempre le nostre chiacchiere e divertirci insieme. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, nonostante il campionato sia fermo, nonostante l'Italia non sia ai mondiali, però ai mondiali ci sono comunque tante nazionali e anche tanti giocatori bianconeri, due sono stati coinvolti nelle partite che si sono giocate diciamo fra ieri sera e stanotte, uno è di nuovo Weston McKennie che con i suoi Stati Uniti ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale avendo vinto anche la partita di ieri sera, l'altro invece situazione completamente opposta, Kenan Yıldız che invece tornerà già a casa, manca proprio la partita in cui si scontreranno fra Turchia e Stati Uniti, ma sappiamo già che gli Stati Uniti andranno sicuramente avanti, la Turchia invece tornerà sicuramente a casa perché ha perso anche la partita di questa notte contro il Paraguay e quindi con 0 punti in 2 partite sicuramente sono già fuori dal percorso mondiale. Ale, intanto ti do il ben trovato, siamo partiti un po' a bomba con i mondiali, come stai intanto?
Tutto bene,
bene,
grazie,
bene, sì, sempre sì. Bello vederti, mi fa piacere,
grazie,
che sei tornata con noi. Dicevi che giustamente insomma con questi orari non proprio comodissimi dei mondiali stai seguendo i risultati ma non tanto le partite. Io devo dire che approfittando un pochino, scusatemi, colpa mia, per la prima volta mi sono dimenticato di togliere il volume del cellulare e l'ho tolto adesso. No, dicevo che col fatto che sono iniziati praticamente con la fine della scuola, ho un pochino il vantaggio che poi io sono uno che mediamente prima dell'1:30, 2 non va mai a dormire. Quindi se le partite sono quelle fino a mezzanotte riesco ancora a vederle. Stanotte mi sono lanciato anche a vedere il primo tempo di Brasile e Haiti che iniziava alle 2:30, quindi sono stati in piedi. Lo so, sono matto, mi fa segno. Ho guardato il primo tempo che è finito 3-0, poi la partita è finita 3-0, quindi ho fatto bene ad andare a dormire alla fine del primo tempo. Quindi le partite, in realtà quelle della Turchia purtroppo non ho vista nessuna delle due perché erano tutte intorno alle 4-6 del mattino, quindi quelle non ce l'ho fatta vedere.
No, hai ragione, perché poi ieri sera dopo quella del Marocco ero tentato anche di vedere quella delle due.
Sì, perché è iniziata praticamente subito dopo, perché è finito il Marocco verso le 2, alle 2:30 iniziava il Brasile, quindi il primo tempo me lo sono ancora guardato. Brasile che ha giocato molto meglio rispetto alla prima partita, ma con Gleison Bremer in panchina e Danilone in campo invece titolare. Quella è stata una soddisfazione personale, giocato tra l'altro anche molto bene quello che è il nostro ex capitano. Tra l'altro sto vedendo un'immagine di Ronaldinho, ve la sottolineo perché ho letto stamattina un articolo che dice che Ronaldinho è stato preso dal Ravenna, se non sbaglio, e verrà comunque tesserato nonostante abbia, mi sembra, la mia età, 46-47 anni, per cui non è previsto che giochi effettivamente in campo. Però comunque viene tesserato, quindi può essere che qualche minuto,
no,
qualche comparsata.
Ma ho visto che forse dovrebbe fare tipo una partita benefica.
Qualcosa del genere.
Però,
poi,
sì,
se ho capito bene, ha comprato delle azioni della società, quindi in realtà è una cosa molto di marketing, per cui tutto il mondo sta parlando in questo momento del Ravenna Calcio, perché insomma Ronaldinho è un personaggio. Ieri era lì insieme a Ronaldo a vedere la partita insieme a Kakà, tra l'altro stiamo anche vedendo i gol in questo momento. Qualche partita l'hai vista o solo i risultati?
No, solo i risultati.
Vabbè, ma ci sta.
Qualche highlight, ma...
giusto. No, perché insomma ci sono alcune cose interessanti. Io per esempio ho visto la partita dell'altra sera in cui David ha fatto quella bellissima tripletta. Tra l'altro già prima del primo gol aveva fatto 2 tiri bellissimi al volo che insomma quest'anno tante volte gli abbiamo invece rinfacciato di ciccare i tiri, come gli era successo tra l'altro anche nella partita di esordio del Canada. Lui aveva già fatto un bellissimo tiro al volo dopo pochi minuti. Il gol dell'1-0 del Canada, che non è stato di David ma arriva da un suo tiro molto simile al primo che il portiere respinge un po' alla belle meglio, poi arriva l'attaccante canadese che fa il gol dell'1-0 e poi arrivano anche i suoi 3 gol in una partita tra l'altro in cui insomma Kone ha avuto un infortunio bruttissimo bellissimo. Non so se l'avete visto, addirittura DAZN ha deciso, non so se DAZN e basta o comunque in generale hanno deciso di non fare neanche il replay, perché l'infortunio è stato molto brutto. Poi è chiaro che essendo tutto online uno può tornare indietro e riguardarlo, però diciamo che per scelta hanno deciso di non farlo rivedere, perché la gamba di Kone si è letteralmente spezzata in due, quindi era abbastanza scioccante.
Ma
diciamo,
dal video mi sembra di aver proprio sentito il rumore. Non capisco.
Quello non ci ho fatto caso, perché siccome era di notte la stavo guardando col volume basso, quindi il rumore non l'ho sentito. Però effettivamente insomma era brutto, brutto. La cosa positiva è stata che comunque quando lo hanno tirato, l'hanno portato fuori dal campo in barella, comunque era seduto. Perché poi quegli infortuni lì paradossalmente non fanno malissimo, no? Cioè sono perché ci sono anche dei sistemi di difesa del nostro cervello, per cui il dolore sopra una certa soglia quasi non viene percepito, per poter essere reattivi. E lui alla fine se n'è uscito seduto sulla barella, salutando anche il pubblico e con una gamba piegata in due. Era una scena abbastanza surreale, però è andata così. Sentiamo il nostro Roberto, che ci dà come sempre il benvenuto e l'inizio del nostro programma.
Sì, allora Roberto ci scrive: ciao Dario, nel teatro del calciomercato la vecchia signora pare sospesa in un limbo d'attesa, ove i desideri dei fedeli si scontrano con il rigore dei bilanci. A noi, popolo bianconero, non resta che sposare l'antico adagio del vivi sperando, contemplando trattative che paiono fitte nebbie all'alba. Aspettiamo dunque con stoica pazienza e immutata speranza che dal mercato giungano non già promesse, ma i campioni degni della nostra storia, fino alla fine sospesi tra il sogno e la realtà. Roberto.
Roby, come sempre, grazie per questo tuo messaggio molto aulico che ci fai, con cui ci fai iniziare sempre le partite. Siccome siamo a un'ora evidentemente ancora ad accesso anche di ragazzi e bambini, non ti dico come continua il motto vivi sperando, perché insomma lo sappiamo tutti, e speriamo di non fare tra virgolette quella fine lì. Però hai ragione, adesso poi chiaramente parleremo poi tanto anche molto del mercato della Juventus. Salutiamo intanto su Twitch Tatsuya che ci saluta, Forza Onore che ci saluta, saluta anche te. Ovviamente poi dice: i rumors sotto l'ombrellone estivo si sprecano in questo periodo. È vero, perché ogni volta, ma non ogni giorno, ma se tu tre volte al giorno apri un qualsiasi sito di giornalismo sportivo, ci sono almeno due nomi nuovi che vengono accostati alla Juve. Allora partiamo da quale, ti chiedo. A parte, ce ne sono veramente tanti nomi, quindi ti chiedo di scegliere uno tra i tanti nomi che si stanno effettivamente sentendo, oppure un tuo pallino personale che vorresti vedere nella Juventus dell'anno prossimo.
Beh, allora sicuramente in porta, ovviamente
c'è da cambiare, c'è qualcosa. La novità di ieri barra oggi è Milinkovic-Savic. Ti piacerebbe Milinkovic-Savic?
Sì, sì, sinceramente sì, lui mi è sempre piaciuto, ma devo dire anche, allora, rispetto a Meret preferirei Milinkovic-Savic.
Sì, beh, anche il Napoli lo preferiva, infatti giocava
esatto,
lui.
Esatto, infatti. E comunque non mi dispiacerebbe, però...
E tra lui e Martinez?
Martinez.
Tra i due sì, andresti su Martinez.
Sì, andrei su Martinez, però devo dire che mi piacciono come nomi per la porta. Sono contenta che diciamo che la Juve sia partita in quarta e che Spalletti abbia richiesto appunto un portiere, perché
sì, purtroppo Di Gregorio non ha rispettato le attese assolutamente, e quindi in porta, ok. E in campo scegliene tu uno dei 10 di movimento.
Mi piacerebbe Frattesi.
Sì, davvero? Sì. Ah, ecco, vedi, per esempio Frattesi, io sentivo, insomma, anche sentendo i nostri ascoltatori, non è un nome che scalda più tanto, però a te piacerebbe.
Sì, mi piacerebbe. Cioè, non scalda per la squadra da cui proviene, perché ovviamente...
Sì, no, sai, poi c'è anche sempre il discorso, vai a prendere comunque un panchinaro dell'Inter alla fine, no? Per cui forse c'è anche quel discorso lì. C'è un'altra notizia che è uscita in questi giorni. Allora, parte Zaniolo, ragazzi, basta Zaniolo, sembra di essere... essere tornati a... c'era un giocatore portoghese di qualche anno fa che ogni anno veniva accostato alla Juve, in questo non mi ricordo neanche il nome, che ogni anno sembrava che lo dovessimo comprare e poi non lo compravamo mai. Zaniolo, secondo me, quando avrà 35 anni a fine carriera ancora diremo che sarà accostato alla Juve. Zaniolo non, cioè veramente, e non riesco neanche a capire perché oggettivamente secondo me la sua dimensione è quella di Udine, no? Cioè tutto dove andava, ha fatto molto bene alla Roma quando era giovane. E poi però non ha mai fatto sto salto di qualità, quindi non lo so.
Secondo me non ha mai avuto la testa per farlo il salto.
Brava, esatto, infatti probabilmente uno dei problemi grossi è quello. Però ieri è uscito Dybala.
Sì,
infatti ti ho visto, ti stavi già illuminando e l'ho visto. Ecco, Ti piacerebbe un ritorno di Dybala? Allora, separiamo i due lati.
Esatto.
Affettivo e di campo.
Guarda, dal lato affettivo lui è ancora il mio sfondo sul telefono, la foto con lui come sfondo, quindi dal lato affettivo penso che come tutti i bianconeri gli vogliamo tantissimo bene, però secondo me non
è più
senso.
Cosa, anche secondo me, anche perché tra l'altro l'avevamo lasciato andare tra virgolette per motivi fisici e alla Roma ha continuato diciamo a giustificare questa scelta da parte della Juve. Prendiamo da Bianconera News, ce lo sta facendo vedere Ivi in questo momento, qualche notizia dell'ultima ora di calciomercato. Ufficiale il controriscatto di Daffa. Questa è già una notizia di ieri, tra l'altro se non sbaglio gli è stato anche prolungato il contratto, verosimilmente verrà dato in prestito e anche lì non sono così convinto che possa essere la soluzione migliore, o meglio, se si dovesse decidere di far fuori, ovviamente calcisticamente parlando, sia Di Gregorio che Perin, credo che Daffara come secondo portiere ci potrebbe stare, anche perché altrimenti non lo tieni mai, continui a mandarlo in giro. Lione su Open Da, speriamo, mi viene da dire, anche se ci dovrebbero essere anche alcune squadre, leggevo sia di Premier che di Bundesliga, che sono interessate al belga. Nessuna trattativa per Dybala, vedi, ci fa leggere invece il nostro Yves. Due club su Jonathan David, Vlahovic, la Juve tenta il rinnovo, spunta Marmoush, il Dybu si allontana, sale Vicario. Quindi così, cioè, più o meno tutti i temi che stavamo affrontando sono riassunti in questo titolo. Ecco, Vlahovic, altro grande tema dell'estate. Tu saresti per l'ennesimo tentativo, perché sembrava che la porta fosse definitivamente chiusa, e io sinceramente, come fa anche segno Yves dall'altra parte, ero abbastanza d'accordo con l'idea della società. Adesso vi racconto quelle che sono le ultime indiscrezioni. Si parla di un ultimo tentativo della Juve di ripartire dai famosi 6 milioni all'anno che sono in questo momento il tetto, con un ipotetico raggiungimento degli 8 con i bonus, quindi decisamente più giù rispetto agli 8 più 2 fissi che praticamente che chiedeva Vlahovic, nell'ottica eventualmente di andarlo a vendere effettivamente l'anno prossimo e non di perderlo a zero, con però tutto il contorno di ambiente di spogliatoio che si è creato nel frattempo. Da che parte stai?
No, lo lascerei
anche
partire.
Tu.
Sì, basta, sinceramente. Cioè, è vero che comunque quest'anno il suo, quando è stato chiamato in causa, alla fine l'ha fatto, perché voglio dire, anche al rientro dall'infortunio c'è stato comunque di grande aiuto, però secondo me basta.
No,
cioè,
ci
abbiamo provato, lui ha tenuto duro, nonostante comunque i rendimenti non siano stati quelli da calciatore che vuole tutti quei soldi.
Anche perché oggettivamente... quest'anno ha preso quei fantomatici 12 milioni giocando 3 mesi, 4 mesi, perché poi è sempre stato infortunato. Giancri ti dice che gli manchi il martedì sera, quindi sappi che ti aspetta. Forza Onore ci dice Milinkovic, no dai, in realtà guarda che è un signor portiere, è un signor portiere.
Un pararigori.
E poi comunque allora, al Toro ha sempre fatto benissimo, credo che sia titolare anche della sua nazionale, se l'ha preso il Napoli evidentemente perché ci aveva visto qualcosa di buono, tant'è che ha portato via al posto proprio allo stesso Meret di cui parlavamo prima. È un portiere che conosce il campionato italiano, che conosce la città essendo già stato sul lato granata del Po, però insomma sono d'accordo che non è il migliore sulla piazza. È anche vero che per spendere i 15 milioni che vuole la Aston Villa per Martinez, che ha 34 anni, anche lì probabilmente la Juve sta facendo quel tipo di ragionamenti. Veniamo un po' ai vostri messaggi, ce ne sono tanti. Allora, Stefano, per esempio, da Firenze.
Allora, Stefano ci dice: Ildiz non batte le punizioni nemmeno i rigori. Forse l'abbiamo fatto troppo presto, fenomeno.
Ma allora, in realtà i rigori alla Juve qualcuno l'ha tirato. Non so perché. In realtà il rigorista ufficiale della Juventus è Locatelli. E lì, però, sono indicazioni di spogliatoio, no? Cioè, non è lui che non tira i rigori. Però io qualche rigore tirato da Ildiz, effettivamente lo ricordo. Con l'Udinese lo aveva tirato e segnato, se non ricordo male, forse gli avevano parato e poi l'aveva ribattuto, qualcosa del genere. Sì, certo che gli ultimi che ci ricordiamo purtroppo sono quelli di Davide e Locatelli, che li hanno sbagliati tutti e due, ci sono costati 4 punti che a oggi ci avrebbero fatto andare in Champions. No, l'abbiamo detto tante volte, al netto di tutte le partite brutte, di tutti gli errori arbitrali, eccetera, eccetera, se tu fai quei 2 rigori che ti hanno dato, tu hai 4 punti in più e sei in Champions tranquilla. E, le punizioni in realtà, sai, non le batte perché... almeno alla Juve quest'anno ne abbiamo prese proprio poche punizioni da quella zona lì, cioè non avendo un gioco che è molto più sull'esterno che non sulla tre quarti, il fallo dal limite capita veramente molto molto poco, e in realtà soprattutto dal lato di Yildiz effettivamente capita poco, perché quelle poche che abbiamo battuto le abbiamo battute di là, infatti le ha tirate un paio con Seisao che comunque ha più o meno il tiro giro. Però non lo so, sicuramente è un fondamentale su cui deve lavorare e crescere. Questo lo leggo io perché è un complimento per te, Mimmo, che ci dice: nella prossima vita voglio essere un insegnante che lavora a RBN e ha sempre belle donne vicino, invidia. Quindi un complimento per la nostra Alessia.
Grazie.
Luigi da Filadelfia. Ciao Luigi, sentiamo cosa ci racconta da uno degli stati in cui si stanno giocando i mondiali, tra l'altro.
Luigi ci dice: speriamo che questo sia finalmente l'anno zero e non già il meno due. Come sembra essere da un po' di tempo. Complimenti per la trasmissione, è stata davvero bellissima.
Grazie Luigi, in realtà abbiamo appena iniziato, c'è uno stato di troppo, siamo ancora al presente, dai, comunque ci siamo ancora fino alle 15, abbiamo iniziato in realtà da meno di mezz'ora, quindi grazie per i complimenti. No, hai ragione, questa cosa dell'anno zero ha stufato, no? Basta. E anche perché davvero, come dice Luigi, non è mai stato davvero un anno zero, perché l'anno zero prevede che l'anno dopo poi si faccia qualcosa e in realtà se quello dell'anno scorso è stato l'anno zero, vuol dire che quelli precedenti erano meno 5, meno 4, meno 3, eccetera, eccetera.
Diciamo che speriamo che l'arrivo di Carnevali sia la svolta.
Ecco, brava. Allora vuoi sapere anche quello? Ti piace l'arrivo di Carnevali? Sei convinta?
Sì. Secondo me potrà fare bene. Ha comunque una storia al passato in cui ha fatto veramente bene. E quindi secondo me era quello che ci mancava, diciamo.
Sì, anche perché, ecco, poi in tanti stanno anche dicendo che potrebbe essere uno che riporta un po' di stile Juve, che negli ultimi tempi si è un po' perso. Ci sta, ci può stare. Alex Bianconero ci dice: buongiorno, per i nomi dei centravanti che possiamo prendere mi terrei Vlahovic tutta la vita. Ma non lo so, Alex, ti dico la verità, a me Sorloth per esempio piace tanto, è un profilo che a me piace, è un giocatore che con tanta esperienza anche internazionale, che arriva dalla Liga, che è comunque un campionato importante, sicuramente allenante, che è titolare della sua nazionale, a me è un profilo che sinceramente non dispiacerebbe. Poi ce ne sono altri effettivamente che stanno iniziando a uscire, oltre a Colomboigny che continua a essere lì, che ronza ormai da un anno e mezzo, perché... E da quando è tornato a casa, ti dico la verità che anche il nome di Marmoush che sta uscendo in queste ore, ecco, non è che proprio mi farebbe schifo, eh. Comunque è titolare del Marocco, gioca molto bene, è al City, per cui insomma è vero che, cioè, non è titolare, ma davanti c'è un certo signor Haaland, no? Per cui non è proprio semplicissimo essere titolare al City in attacco. Secondo me è uno che per esempio potrebbe fare bene. Massimiliano da Roma.
Allora, Massimiliano si dice: ciao ragazzi, forse sarò io che non capisco il rinnovo sulla telenovela Vlahovic. Si parla di un rinnovo di un anno, che senso ha? O ci credi e quindi gli offri almeno un triennale, oppure basta e lo lasci andare via. Poi volevo sapere anche un tuo parere su Balogun.
Sì, non ho mai capito male se è Balogun o Balogun, perché dipende se lo pronunci all'inglese o alla francese. Allora, Massimiliano, intanto il rinnovo di Vlahovic si parla fino al 2028, anche perché se lo fai di un anno rischi di trovarti l'anno prossimo, cioè se l'idea è rinnovarlo nell'ottica di non perderlo a zero, quindi eventualmente di avere il tempo di venderlo, se lo fai di un anno solo è assurdo, perché tu
ti ritrovi nella stessa condizione
a marzo, sei di nuovo che lui può firmare con chiunque e non cambia niente. Quindi io ho letto fino comunque al 2000, l'idea sarebbe 2028 ed eventualmente venderlo nel corso di quest'ulteriore stagione. E Balogun o Balogun che sia, ne abbiamo parlato già altre volte, perché non è la prima volta che esce il nome. E in realtà il problema è che questo ragazzo, che potenzialmente è molto forte, anche ieri con gli Stati Uniti ha fatto una grandissima partita, ha provocato, diciamo così, l'autogol dell'1-0, in Francia sta facendo molto bene. Due problemi: uno, arriva sempre dal campionato francese, da cui abbiamo preso anche Jonathan David, che lì sembrava fosse un'ira di Dio, è arrivato qui e abbiamo visto le difficoltà che fa, perché con tutto il rispetto per la Ligue 1, non è la Liga, non è la Premier, non è la Bundesliga, sicuramente è un campionato differente, dove tolto il Paris Saint-Germain e qualche altra squadra tipo il Marsiglia o lo stesso Monaco, c'è tanto dislivello, no? Tra il Paris e tutto il resto. E poi è un giocatore del Monaco, che è una squadra che solitamente i giocatori non è che proprio te li regali, no? Cioè, rischi di dover andare a spendere tanti soldi, con in più una vetrina mondiale in cui sta facendo molto bene. Mi sembra che abbia fatto, non so se uno o due gol nella partita inaugurale. Ieri ha di nuovo giocato bene, anche se si è mangiato un gol nel secondo tempo, però comunque le qualità sono importanti. Mi piace, ma sinceramente lo vedo difficilmente raggiungibile. Doni, vai.
Allora, ci scrive: ciao Dario, finiti gli esami?
No, Doni, non ancora, anzi li abbiamo appena iniziati. Ieri c'è stata la seconda prova, abbiamo fatto italiano, l'altro ieri matematica, io insegno lo scientifico, quindi c'è stata matematica. Oggi, tra l'altro, è vero, sai perché me lo chiede? Perché io l'altra settimana avevo detto che oggi non ci sarei stato per colpa degli esami. In realtà oggi stanno correggendo la prova dell'altra classe, io sono commissario solo su una delle due sezioni, e quindi in realtà pensavo di dover essere occupato anche oggi, invece sarò poi impegnato lunedì, allora ecco perché sono qui in onda con voi anche oggi. Però no, gli esami io li finisco il 7 luglio, per cui ce n'è ancora per un po'. Sentiamo cosa ci dice.
Ci dice: abbiamo sentito la tua mancanza.
Troppo buona, grazie.
Quali squadre avete favorite per i mondiali? Triste non vedere l'Italia. Grazie per la splendida compagnia che spero ci terrai anche in estate, a parte naturalmente un meritatissimo riposo ora che la scuola è finita.
Sì, guarda, Doni, in linea di massima intanto grazie anche per queste belle cose che mi hai scritto. Sì, sì, io tendenzialmente ci sarò tutta l'estate, tranne poi le ultime due settimane d'agosto in cui andrò io a farmi le mie vacanze. Salterò, questo ve lo posso già dire, e lì non c'è scampo, sabato 4 luglio, perché avrò gli orali della mia classe della maturità, quindi ci sono sabato prossimo, per la gioia di Yves che sa che quel sabato io non ci sarò, però poi a parte quel sabato lì tendenzialmente ci sono poi abbastanza sempre. Sui favoriti del mondiale, guarda, io ne ho tre, due sono scontate, che sono la Francia da una parte, parlo da una parte perché parlo di Europa e Sud America, no? Che sono più o meno quelle che mi piacciono, cioè insomma tendenzialmente quelle più candidate, Francia di qui e Argentina di là, se vogliamo metterla così tra Europa e Sud America, perché sono secondo me le due corazzate più l'Argentina arriva da campione in carica, la Francia da post campione in carica, insomma sono due nazionali veramente molto molto forti. E io ci metto come terza incomoda, se vogliamo dirla così, l'Inghilterra, che secondo me quest'anno è veramente veramente una squadra solida, ben strutturata, che gioca bene a calcio, con un bel gruppo anche che ha portato il CT al mondiale. Penso che l'Inghilterra possa forse davvero, come dicono loro, portarla a casa, no? Riportarla a casa, visto che sono, credo, 40-50 anni forse che non vincono la Coppa del Mondo. Le tue favorite, Ale?
No, sono quelle.
Quelle anche tu? Sì, no, sì. Ma la terza sempre in Inghilterra, anche tu?
Sì, secondo me sono... Cioè, poi in realtà mi piacerebbe comunque vedere gli Stati Uniti andare un po' avanti.
Perché sono la squadra forse anche lì. No, però è vero, è una squadra che...
Sì, c'è anche UEA.
Che diverte, c'è UEA, c'è comunque McKennie. Pochettino sta facendo un lavoro eccellente. Ieri sera scherzavo con qualche amico mentre guardavo la partita. Pochettino è diventato il clone di Russell Crowe. Cioè, sembra Russell...
Bravissimo.
È vero, l'hai vista, l'hai notato anche tu. Infatti, sembra Russell Crowe di 20 anni fa, adesso, non quello di adesso, che ovviamente è un po' imbolsito, un po' invecchiato, ma sembra il Russell Crowe di 20 anni fa, una cosa impressionante. Non so come mai, come mai ci sono ogni tanto queste somiglianze.
Effetto americano, dai.
Esatto. No, infatti poi ieri sentivo anche il commento alla partita, che questi Stati Uniti in realtà sono una potenziale sorpresa, se vogliamo così, perché molti dei giocatori ormai giocano in Europa e quindi si sono fatti le ossa su un calcio che sicuramente è più avanti rispetto a quello degli USA, e hanno un allenatore sudamericano che comunque col calcio ci ha vissuto e campato alla grande, nel senso che insomma è un signor allenatore, quindi hanno, non dico per vincere, ma per andare un po' avanti.
E poi anche il Brasile comunque.
Ma posso dirti che il Brasile a me non fa impazzire quest'anno?
Io ho sempre simpatizzato per Ancelotti.
No, vabbè, questo è un altro discorso. Quello... No, io ti parlo proprio a livello di squadra. Non la vedo il Brasile di altre annate. Cioè, non mi sembra da mettere lassù, no? Poi, certo, ha giocatori comunque fortissimi. Però non è quel Brasile che fa sognare, che lo vedi in campo e dici: ah sì, queste le vincono tutte. Infatti già la prima non l'avevano vinta, ieri hanno vinto 3-0 contro Haiti, va anche detto chiaramente che insomma Haiti non è esattamente una potenza del calcio mondiale, però i tre punti valgono sempre uguali, e noi contro il Verona già retrocesso ne sappiamo qualcosa.
Tutta la Juve che vuoi.
13:35 minuti, torniamo in studio con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ci state scrivendo in tantissimi, tra l'altro bene così, avevo un ospite, per chi ha visto la locandina che ho pubblicato ieri sera, doveva esserci Alessia Mingione, che però mi ha scritto poco fa che non si sente bene, quindi non avremo il collegamento con Alessia in questo blocco e continueremo quindi a chiacchierare con voi, ma va bene così perché davvero siete in tanti. Rispondo un attimo a chi sta scrivendo su Twitch, quello che riesco a vedere, perché poi lì vi siete iniziati a scrivere fra di voi quando partite su Twitch, ragazzi, bellissimo perché fate dei discorsi perfetti. Pesco però gli ultimi che vanno benissimo, no, lascia pure Liv che vanno bene, perché c'è Alex Bianconero che dice: ah, Dario, perdonami, ma Sorlot spendi 30 milioni e non lo rivendi più. Non lo so se davvero vogliono 30 milioni dall'Atletico. Poi lì c'è sempre il discorso dell'ottica del capire con Nico Gonzalez che cosa si vuol fare, no? È vero che poi dicono sempre che sono operazioni disgiunte perché economicamente conviene così, però poi tanto alla fine di fatto cambia poco, nel senso che uno entra, uno esce, quindi potrebbe esserci di fatto un vantaggio economico nell'andare a prendere Sorloth, che se davvero l'Atletico dovesse darci quei 20-25 milioni per Nico Gonzalez, alla fine Sorloth lo pagheresti fondamentalmente 30 per un giocatore che però ti serve rispetto a Nico Gonzalez, che in questo momento non servirebbe, anche se, lo sapete, Spalletti ha dato buone indicazioni su Nico Gonzalez, cioè diciamo che sa che deve essere venduto, ma se non dovesse essere venduto, lui proprio non si strapperebbe i capelli che non ha, si rimetterebbe i capelli in testa e insomma vediamo che cosa succederà con Sorloth. Sempre da Bianconera News, Di Marzio svela Open da Lione, tutto vero alla richiesta della Juve, poi cercheremo di capire anche quanto sarà. È chiaro che anche qua, no, nel caso di Open Da, se dovesse scatenarsi diciamo una famosa, quelle che si chiamano le aste, no, tra Lione e eventualmente le squadre di Premier o tedesche, la Juve potrebbe solo guadagnarne. Forza Onore ci dice: sono curioso di vedere come si muoverà Carnevali sul mercato, anch'io, anche perché adesso di fatto l'unica operazione portata a casa è il riscatto di Boga, che però era già scritto, sì, no? L'aveva già detto Chiellini, sì, sì, diversi mesi fa. E poi, ancora fino alla fine, 69, sempre su Sorlo, dice: vogliamo comprare un giocatore di 30 anni come Sorlo a 30 milioni per non trovare un accordo con Vlahovic di 26, che lo abbiamo in casa, conosce l'ambiente, per pochi milioni di ingaggio, cosa ne pensate? Io ti ho già risposto, nel senso che, per quanto mi riguarda, io Vlahovic non ne voglio più sapere, ma anche soprattutto per le frasi che sono uscite a seguito del rinnovo. E a proposito, prendo Albino, che invece ci scrive su Twitch, Albino da Marciano, scusatemi, sulla messaggistica, proprio in risposta un po' a questo messaggio, che ci dice: pensa se ora David dicesse che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato ai mondiali quanto il canadese. Infatti no, ma guardate ragazzi, io adesso, al di là del valore tecnico, io fino a febbraio marzo ero dell'idea che, trovando l'accordo economico giusto, l'idea di rinnovare Vlahovic, per quanto secondo me non abbia dato, come diceva Alessia prima, quello che ci si aspettava, aveva assolutamente un senso. Cioè, dal punto di vista prettamente economico, sono d'accordo che avrebbe senso trovare un accordo con Vlahovic. Poi però ti accorgi che lui vuole 8 milioni all'anno più 8 alla firma, che vuol dire che per 4 anni diventano 10 all'anno, perché sono 2 milioni all'anno in più, quindi diventano 10, che si avvicinano molto più ai 12 che già prendeva rispetto che ai 6 che gli voleva dare la Juve. Che lo spogliatoio è spaccato e che non digerirebbe bene una situazione di questo genere. Poi se ne esce con queste frasi su David, sinceramente io, al di là del lato prettamente economico, anche per avere uno spogliatoio sano, ci penserei non 10 ma 20 volte prima di ritornare su Vlahovic. Detto che sicuramente David da noi non ha fatto quello che ci si aspettava nemmeno lui, però io continuo a essere dell'idea che se c'è la possibilità di venderne uno dei due, vendo Open Da immediatamente, a David una mezza possibilità in più ancora gliela darei, perché anche ai mondiali, comunque una tripletta ai mondiali non è una roba che fanno in tanti, tra l'altro appunto in una partita in cui ha giocato veramente molto bene. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Alessia.
No, io invece penso che se proprio dovesse fare bene ai mondiali sarebbe il suo trampolino di lancio per venderlo.
Ah, tu dici
bene,
per approfittare,
sì, esatto,
lo so, diciamo che chi non vuole David sta facendo il tuo ragionamento, quindi anche tu lo... Però ecco, allora la domanda è: David via, Open Da via, Vlahovic via, e mo?
Effettivamente, a me Sorloth piace, sicuramente, okay. Sì. Io mi butterei su di lui, però...
Sì, diciamo che, per rispondere anche a chi contesta, vi ripeto, sotto un punto di vista, giustamente, i 30 milioni per Sorloth, se pensate che ne abbiamo spesi 40 per Open Da, E cioè, oggettivamente, se tu riesci a rivendere Openda e ti prendi Sorloth con i soldi di Openda, che è un giocatore che non ti serve assolutamente a niente, è vero che ha 30 anni, però tutto sommato secondo me ci guadagni comunque, no? Nel senso che sarebbe davvero una punta, e non come Openda che è stato preso non per fare il 9, lui arriva, si presenta e dice io sono un 9, quindi già aveva creato già qualche scompiglio più o meno in questo periodo. No, in questo periodo no, perché lui era arrivato l'ultimo giorno
assieme a Zegrova,
brava, altro grande dubbio di questa Juve, no? Che non si è mai espresso come poteva. E il problema è che è un altro giocatore che come lo fai a vendere? Perché non ha mai giocato, quel poco che ha giocato oggettivamente male, se non la partita col Borussia Dortmund a inizio stagione e a Roma quando abbiamo fatto il 3-3, perché comunque aveva giocato molto bene, se non ricordo male la palla anche per il colpo di testa del pari di Gatti sulla punizione la batte lui. Però voglio dire, due partite in un anno, tanti problemi fisici,
poi
pochi minuti.
Ce lo ricordiamo nella partita col Galatasaray.
Eravamo tutti lì. Io sono ancora in piedi, non sono ancora lì che sto esultando per quel tiro che poi in realtà è uscito e non si capisce perché. A proposito, chiudiamo una parentesi. Dovrebbero finalmente uscire gli abbonamenti. Se avete visto sul sito della Juve c'è un abbozzo di campagna, nel senso che c'è la sezione abbonamenti 26-27 e si può fare avvisami, quindi si può cliccare sul bottoncino avvisami. Dovrebbero uscire insomma tra domani e dopodomani, siamo tutti un po' in attesa di capire quali saranno anche i prezzi, però insomma siamo vicini. Sono andato a vedere l'anno scorso, a quest'epoca i rinnovi erano già chiusi. L'anno scorso i rinnovi erano stati dal 29-30 maggio fino al 16 di giugno. Siamo al 20 e quest'anno non è ancora neanche iniziata la campagna abbonamenti, quindi siamo decisamente in ritardo rispetto all'anno scorso. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Angelo.
Angelo ci dice: Meret ha pagato anche i costanti problemi fisici. Mm-hmm. Punterei su Martinez a 34 anni, un portiere ancora molto da dare. Intanto cresce da fare.
Sì, no, certo. È vero. Diciamo che la finestra temporale di utilizzo dei portieri, se vogliamo dire così, è un po' più lunga rispetto che i giocatori di movimento. Quindi i 34 anni di un portiere non sono i 34 anni di un giocatore di movimento. Io su Martinez sinceramente ho qualche dubbio anche proprio dal punto di vista comportamentale, no? Diciamo che non è... prima dicevamo Carnevali potrebbe riportare lo stile Juve, Martinez non è proprio uno da stile Juve, mettiamola così, che poi un certo tipo di giocatori, un certo tipo di esuberanza, poi magari quando ce li hai in squadra ti possono anche far piacere, però insomma a me non è proprio un profilo di quelli che proprio mi scalda. Sentiamo Terry, buongiorno a te intanto.
Buongiorno Dario, settimana impegnativa per prof studenti.
Sì.
Complimenti, sempre un'ottima compagnia.
Questo
ciao
Alex.
Ciao. Anche la Turchia torna a casa.
Eh sì.
Valzer di nome in casa Juventus, speriamo che qualcuno di buono arrivi. Un abbraccio, grazie Terry.
Ciao Terry, sì, allora intanto qualcuno sottolineava come in realtà per la Juve in sé il fatto che la Turchia torni a casa non è così male, no? Proprio perché Yıldız comunque l'abbiamo già visto nel finale di stagione, era in difficoltà, ha giocato con un mezzo infortunio addosso. La prima partita del Mondiale mi sembra che anche lì appunto dicevamo hanno giocato proprio nella notte fonda, se non mattina molto presto non l'ho vista, ma mi sembra che la prima partita si è entrato soltanto gli ultimi 25-30 minuti. Non è sicuramente l'Yıldız diciamo che abbiamo visto fino a febbraio-marzo, no? Quindi l'idea che possa rientrare a casa magari un po' in anticipo, facendosi un po' di vacanze come si deve per presentarsi al raduno che sarà l'11-12 luglio, adesso andiamo a vederlo, comunque più o meno le date sono quelle, anche perché è stata aggiunta, non so se l'avete visto, un'amichevole con il Basilea il 18 di giugno, quindi ci deve essere almeno una settimana di allenamenti nelle gambe, altrimenti non ha senso farla, anzi è pure pericoloso perché si rischia anche di farsi male. Il 18 giugno dicevamo a Basilea, un'amichevole quindi in Svizzera, mi sembra sarà intorno alle 14:30-15 del pomeriggio, e quindi insomma non credo che Yıldız comunque per quanto presto possa rientrare, deve comunque ancora fare la partita con gli Stati Uniti e quindi rientrerà diciamo verosimilmente per fine giugno, non ci sarà sicuramente per l'inizio del ritiro e quindi neanche per quella amichevole, ma a questo punto mi immagino che sarà pronto invece per diciamo il tour asiatico che farà la Juventus. A questo punto più i giocatori vanno avanti più difficilmente li vedremo, no? Perché poi quest'anno col fatto che il mondiale è a 32 squadre e quindi c'è anche il turno dei sedicesimi, è la prima volta che la durata della manifestazione dura più di un mese, perché hanno iniziato l'11 di giugno, solitamente la finale era 30-31 giorni intorno, è sempre, sarebbe stato intorno al 10-11 di luglio, quest'anno invece è il 17 di luglio, quindi ci vuole una settimana in più perché c'è un turno in più da giocare, che è quello dei sedicesimi. Quindi chi arriva fino a ridosso della finale evidentemente poi inizierà la sua stagione verosimilmente a inizio agosto, se non ad agosto inoltrato. Quindi qua cerchiamo di vedere il lato positivo. Martin 305 su Twitch, sentiamo cosa c'è. Ah, Martina da Torino, ecco, brava che ce l'hai scritto.
Allora, ci scrive: buongiorno Dario, la tua ospite Martina da Torino. Io Sorloth non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Mm-hmm. Vlahovic, anche solo per il fatto che pretende di essere trattato come il leader della Juve, può andarsi a cercare in altra squadra. Sì. Nella vita le cose bisogna guadagnarle. Openda, temo che più che venderlo sarà già un miracolo se riescono a prestarlo a qualcuno. Grazie per la compagnia.
Hai ragione, Martina. Sì, allora, quello che dicevamo prima, no? Il problema è che noi vorremmo vendere i giocatori che non hanno mai messo piede in campo, che è quello che è nella logica delle cose, perché se non li fai giocare evidentemente perché non li ritieni utili, ma chiaramente dal punto di vista del mercato non puoi chiedere delle cifre enormi per un giocatore che non solo non hai mai fatto giocare, ma quando l'hai fatto giocare ha pure fatto male, perché Openda oggettivamente credo che abbia fatto, non so se uno o due gol in stagione. Io l'ultima prestazione di Openda che ho in testa è quella contro il Monaco in Champions League, fuori casa, dove si mangia due o tre gol in maniera clamorosa e non aiuta neanche più di tanto la squadra, perché David ha il vantaggio che, se non altro, anche non segna, però un gioco con la squadra lo fa. Openda è proprio un oggetto un po' misterioso che vaga. Il discorso Vlahovic, io so che ci sono tanti che lo rivogliono, Forza e Onore è uno di questi, e lo so, me lo scrive sempre. L'altro giorno mi ha detto: ah, vedi, adesso è arrivato Carnevali, hai il rischio di ritrovarti nella squadra. Non lo so, a me non convince, e sono d'accordo soprattutto sul discorso ambientale. Leggiamo ancora, allora, Giancarlo che ci dice: Dusan pretende anche la fascia da capitano. Esatto, quello che diceva un pochino anche Martina, no? Quindi, Openda aveva segnato al Bodo, hai ragione. Sentiamo Vito invece.
Vito ci dice: ciao Dario, bentornata Alessia, ho una domanda per voi. Siete Carnevali ed avete due fish da giocare, su quali ruoli le investireste ed i vostri nomi preferiti? Un abbraccio ad entrambi e grazie.
Ciao Vito, buongiorno a te. Guarda, più o meno è la domanda che ho fatto prima ad Alessia, e lei ha già risposto, che erano, mi dicevi, Milinkovic-Savic per la porta, no, però più Martinez, sì, forse, più Martinez.
Comunque,
per la porta.
Sicuramente portiere...
E l'altro forse non me l'hai detto.
Ho detto Frattesi.
Ah, Frattesi, hai ragione, Frattesi. Che adesso sono curioso, adesso che c'è anche un po' più di vita su Twitch, cosa ti rispondono su Frattesi. Qualcuno maligna sulla sorella di Frattesi, McKenny, che insomma ci sono stati dei precedenti, quindi lasciamo perdere l'extracampo. Guarda, io ti dico, Vito, sicuramente in questo momento c'è davvero bisogno di un portiere, perché io di Gregorio, finché l'ho potuto difendere, l'ho difeso, perché mi dava l'idea che potesse essere un buon portiere, e c'è stato un periodo dell'anno in cui alternava quantomeno alcune sciocchezze, diciamo così, ad altre parate anche molto importanti. Però l'ultimo periodo è stato veramente troppo negativo, e probabilmente un giocatore che non regge la pressione della porta della Juventus. Quindi un portiere ci vuole di sicuro, anche se io in questo momento non saprei dirti chi, perché tutti i nomi che stanno girando non è che mi facciano letteralmente impazzire. Cioè, paradossalmente, so che la Juventus non può fare questo tipo di discorso, ma io un'occasione ad affare la darei davvero, nel senso che ne parlano veramente tutti talmente tanto bene che intanto nel frattempo c'ha 23 anni, mi sembra, non è più proprio un ragazzino, e ancora dovergli far fare, dopo che ha fatto un anno in B pazzesco, dovergli ancora far fare la prova in Serie A al Cagliari piuttosto che a qualche altra squadra che lo sta cercando, non lo so. Poi arriva a 24 e poi nel frattempo non è abbastanza pronto per la porta della Juve, ce lo ritroviamo a 28 anni che farà sempre la riserva, non lo so. Per andare a prendere tanto per prendere, ti dirò che tutto sommato un'occasione gliela darei.
Io lascerei andare Perin, perché comunque si merita, sì, di finire la carriera, sì, comunque come primo portiere in qualche squadra, quindi... E prenderei da Fara come secondo.
Esatto, bravissima. Infatti io farei quella scelta lì. Cioè, si prende un portiere di un certo livello e fai fare il secondo da Fara, liberando, diciamo così, sia Di Gregorio che Perin, e sono assolutamente d'accordo. Sul resto, ti dico, a me solo piace. Cioè, in questo momento ragiono sui nomi che sono usciti, perché poi se dobbiamo andare ai pensieri, alle fantasie, per esempio ti dico Zaniolo, mai nella vita, Berardi, io ancora sentiamo parlare di Berardi, ragazzi, cioè tra Zaniolo e Berardi veramente sarà 10 anni. Io se prendi un giornale di 10 anni fa c'era Zaniolo, no, perché forse era ancora troppo piccolo, ma Berardi sì. cioè...
no, non ti dico, non so se era martedì o mercoledì, sì. Era uscito la prima pagina di Tutto Sport. Zoff ha parlato di Berardi, sì. Non ti dico la mattina cosa si è scatenato.
Ma no, ma lo capisco, non l'ho sentito, ma ci sarei stato anch'io a scatenarmi, perché oggettivamente cioè non l'abbiamo preso quando aveva 25 anni, lo prendi adesso che ne ha 32-33, si è spaccato tutto quello che si poteva spaccare.
Infatti Claudio ha detto, aspettavo questa notizia.
Ma
con
sì, ma per forza, perché poi un po' come gli allenatori si portano dietro i pupilli, anche i direttori sportivi, no? se li portano dietro. Adesso per esempio sappiamo che se Allegri andrà davvero al Napoli probabilmente proverà a portarsi Rabiot, no? Perché ci sono quelli che allenatori e direttori provano a trascinarsi, però oggettivamente ragazzi anche Berardi basta. Ti dico, dei nomi che stanno girando, a me nell'ottica anche del fatto che ci servirà una prima punta vera, perché Colomouani per quanto mi piaccia non è una prima punta, quindi ci vorrebbe comunque un altro oltre a Colomouani. Sorloth non mi dispiace, con tutti i limiti sei ma che abbiamo anche tirato fuori con anche i nostri amici da casa. Tiziana da Milano, sentiamo.
Tiziana ci dice... Molti sostengono che Yıldız è un giocatore sopravvalutato, non ha carattere e non si assume la propria responsabilità. Anche la Turchia ha miseramente fallito. Tiziano da Milano.
Ma sai Tiziano, lui con la Turchia ha giocato poco, lo diceva. Adesso non so stanotte, però anche la partita d'esordio ha giocato soltanto una mezz'ora. Che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, perché anzi lui ha giocato nell'ultimo periodo con la Juve anche con un mezzo infortunio, e se non avesse voluto prendersi le responsabilità avrebbe chiesto di non giocare, anche visto che c'era un mondiale alle porte in cui lui avrebbe dovuto in teoria essere protagonista e poi purtroppo non lo è stato. Quando ha giocato che era in forma, in realtà per avere 20 anni gli è stata data anche la fascia da capitano, è uno che si è caricato quando ha potuto la squadra sulle spalle. È chiaro però che Yıldız, avendo 20 anni e non essendo probabilmente forte ma non dei livelli diciamo dei Messi e dei Ronaldo, se vogliamo dirla così, non può fare tutto da solo, quindi è un ragazzo che ha bisogno di una squadra che comunque lo supporti e giochi un pochino con lui. C'è stata un po' questa anomalia che in tanti hanno sottolineato, ma secondo me era fisiologico, un suo calo anche vista, chiamiamola l'usura, che rinnovato il contratto ha calato le prestazioni, no? Allora in tanti hanno malignato, dice vabbè ha firmato, adesso è a posto e può, e può sedersi. Però oggettivamente il rinnovo del contratto è arrivato in primavera, quando lui aveva già veramente fatto tante e tante partite, quindi non lo so, che non si prenda le responsabilità non sono d'accordo, che poi forse ci aspettiamo anche troppo forse da questo ragazzo, sì, poi tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, altre volte non ce l'ha fatta, va da sé però che non possiamo pensare che Yıldız possa risolvere tutte le partite e tutti i problemi della Juventus. Maurizio, sentiamo.
Ciao, personalmente più che anno zero mi sembra un anno sotto ghiaccio.
Addirittura.
Nel senso che stiamo congelando tutto perché prima bisogna vendere. Mm-hmm. Ma chi, visto che i nostri non li vuole nessuno? Sono scoraggiato, ma bianconero oltre la fine.
Oltre la fine, bravo Maurizio, mi piace questo messaggio. Guarda, quello che stavamo dicendo adesso, il problema è che tu vuoi vendere gli invendibili, tra virgolette, no? Anche Cobb Mainers si dice che si vorrebbe vendere, ma come fai a vendere un giocatore che hai pagato 59 milioni dopo 2 anni imbarazzanti alla Juventus? Ha fatto, credo, una partita buona in questi 2 anni, che è quella col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche doppietta, i 2 gol del 5-2 finale li aveva fatti tutti e due lui a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Però non è minimamente paragonabile al giocatore che la Juve pensava di comprare, no? E questo purtroppo è una cosa che negli ultimi tempi è successa tanto, perché con Nico Gonzalez è successo quello, con Cobb Mainers è successo quello, con Jonathan David, se vogliamo, è successo quello. E sono troppi giocatori. Douglas Lewis, ragazzi, noi arriviamo da 2 estati di calciomercato, dove 2 anni fa si diceva che Douglas Lewis era il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa. Adesso quasi non sa neanche più sua mamma sa chi è, non è andato ai mondiali, non lo vuole più nessuno. L'anno scorso finiamo il calciomercato che arriva Openda l'ultimo giorno, la Juve con Vlahovic, David Openda all'attacco più forte della Serie A, e ci siamo ritrovati con 3 giocatori che uno non si capisce se va o sta, gli altri 2 non si capisce che cosa succederà. È veramente complicato, no? Anche andare a dire, ah sì, prendiamo quello lì che sicuramente ci fa alzare il livello. E purtroppo negli ultimi anni non è stato così.
Ecco, se c'è una persona che venderei, io personalmente cambiato.
Beh, ecco, brava, questo è un altro tema di quelli che sono titolari, ma che ai tifosi proprio non è che facciano impazzire, che probabilmente ha un mercato di livello proprio perché è titolare, perché in alcuni campionati sono sicuro che Cambiaso, per esempio in Spagna e in Inghilterra, per il tipo di gioco che hanno lì, farebbe sicuramente molto meglio che da noi, dove la fase difensiva è ancora comunque importante, e Cambiaso la fase difensiva è quella che fa meno bene in assoluto. Quindi fra Cambiaso e Bremer tu sacrificheresti Cambiaso?
Sì, decisamente.
Per non far litigare Spalletti ogni volta con un tifoso.
Esatto. Ma sì, devo dire la verità, sono d'accordo, nel senso che, a parte che io continuo a avere sto pallino, e almeno un mese che lo dico, che c'è Pučka della Next Gen che è fortissimo, gioca nello stesso ruolo, e se ti arrivano 35-40 milioni per Cambiaso, io qualche fish su Pučka la giocherei, detto che è abbastanza scontato che andrà in ritiro con la prima squadra, perché Spalletti lo vuole valutare, perché va provato anche in match non di Serie C ma evidentemente di Serie A, e diciamo che in un certo senso il ricambio di Cambiaso ce l'avremo
però
anche in casa.
Prevedo la stessa fine di Savona, che era sull'altra fascia, anche lui dalla Next Gen è salito, fa un anno.
Ah, tu per Pučka tu dici?
Sì. Fine li coltiviamo, li alleviamo da giovani, li portiamo in prima squadra per poi venderli,
sì,
al primo offerente, fare cassa.
Però sai, con Savona avevi comunque Kalulu davanti, no? Perché comunque Kalulu sta giocando molto bene, era stato costretto a fare il centrale perché Bremer si era spaccato tutto, però Kalulu quest'anno di nuovo, sì, è stato sempre uno dei migliori in campo ed è uno di quelli su cui giustamente la Juve vuole puntare. In questo momento se vendi Cambiaso e metti Pučka lì, devi poi andare a comprarne un altro per vendere lui, no? Quindi sì, può essere che effettivamente ultimamente la Next Gen è più portafoglio,
sì, esatto,
è più portafoglio che giocatori, però serve anche quello. Fabrizio dalla Spezia, non ho capito il tuo messaggio, domanda, risposta, domanda, non lo so, se ce lo spieghi Fabrizio mi fai un favore. Giacomo da Susa, poi andiamo, siamo già quasi verso il notiziario.
Allora, Giacomo ci scrive, ciao, vai. Ho una domanda che è anche una perplessità, dalle notizie stiamo trattando per Martinez, mm-hmm, ma non vogliamo arrivare a 15 milioni che l'Aston Villa chiede.
Sì.
Ma come possiamo prendere un portiere di livello per meno di 15 milioni? Stento a credere, come la vedete?
Giacomo, guarda, hai ragione su tutta la linea, nel senso che il problema di Martinez è che, di nuovo, dicevamo prima, ha 34 anni, no? Quindi qualcuno dice cominciano a essere già tanti. Però è per cui 15 milioni per un portiere di 34 anni forse sono tanti. È anche vero che se poi ne vai a spendere 22-23 come ne avevamo spesi per Di Gregorio, che doveva essere il futuro della Juve per i prossimi 10 anni, e ci ritroviamo con un portiere che ha fatto più buchi che salvataggi, e allora non lo so, diventa complicato. Hai ragione, meno di 15 milioni se vuoi un portiere di un certo tipo, a meno che Ive mi ha fatto vedere Di Gregorio, diciamo che mi ha fatto vedere Di Gregorio con alcuni dei meme che giravano su internet, sui social negli ultimi mesi. È vero, nel senso che i portieri, cioè tutti i giocatori forti costano, no? E se vuoi un portiere di livello, infatti la cosa che mi incuriosisce è che il Napoli voglia liberarsi di Milinkovic-Savic, no? Visto che stamattina si parla anche di quello, e sicuramente De Laurentiis poi alla Juve Milinkovic-Savic non lo regala di sicuro, per cui hai ragione Giacomo, è una domanda interessante la tua, a cui però non ti so rispondere, anche perché degli altri portieri le cifre effettivamente non sono circolate, no? Si sa che l'Aston Villa vuole quei soldi lì, che non sono neanche tantissimi, e che la Juve non vuole dare perché vuole stare sugli 8-10 milioni, però sicuramente con quei soldi lì non è che puoi andare a comprare il Buffon di turno, no? A meno che il Buffon di turno non te lo trovi in casa, come era successo al Parma, e la Juve poi l'aveva pagato 100 milioni forse Buffon, era stata una cifra esorbitante per quell'epoca, 100 milioni di lire però, no, cos'era? Non mi ricordo, quanto l'avevano pagato? 100 milioni di lire non è possibile, non mi ricordo, perché nel frattempo sono passati veramente 30 anni forse ormai. Giuseppe Musolino, ciao Giuseppe, buongiorno.
Allora Giuseppe ci dice, ciao Dario, un saluto alla tua bellissima ospite, ciao. Io sono contento di giocare all'Europa League piuttosto che giocare alla Champions League e andarci solo per i soldi, perché la società vuole andare in Champions solo per quello. Almeno l'Europa League sono sicura che la vinceremo. perché non ci stanno squadroni come in Champions. Un saluto alla bellissima Chiara Leal,
Chiara che poi preferita. Arriverà dopo, perché Giuseppe chiude sempre i suoi messaggi salutando Chiara, che poi c'è dopo, dalle 3 alle 5 ci sarà Sabato Sport. Sono d'accordo Giuseppe, abbiamo cambiato un attimo completamente discorso, però direi che a questo punto ce lo tengo, siccome sono le due, c'è il notiziario che incombe, sicuramente anche la questione Europa League è un tema che vogliamo affrontare. Sono d'accordo con te sul fatto che per giocare la Champions, è una cosa che ho detto anch'io nelle settimane scorse, quando poi la Juve non si era qualificata, no? Cioè, per andare in Champions, per prendere i soldi e poi fermarti agli ottavi, a sto punto meglio l'Europa League, poi che vinceremo di sicuro, ecco, io le mani sul fuoco non ce le metto.
Sarebbe bellissima una finale Juve-Milan.
Esatto, sì. No, non lo so, no, forse no, che l'ultima che abbiamo fatto Juve-Milan non è andata benissimo, però ci potrebbe essere la rivincita, diciamo così. No, diciamo che l'idea è che di sicuro puoi puntare a qualcosa di più dei playoff, no? Anzi, io mi auguro che, viste anche alcune squadre dell'Europa League, la Juve riesca a arrivare nelle famose prime otto e scavallare direttamente i playoff per trovarsi agli ottavi di finale e magari arrivare davvero in fondo. Poi che in fondo voglia dire vincerla, non lo so. Sicuramente abbiamo più possibilità di andare avanti lì che non in Champions.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
14:06 minuti, iniziamo la seconda ora insieme di questo Tutta la Juve che vuoi di sabato 20 giugno 2026, sempre Dario Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves Roche in regia. Ripartiamo sempre dai vostri messaggi, abbiamo ancora questa parte con voi, poi il prossimo blocco avremo invece un ospite. Parto da Twitch, che è un po' che abbiamo abbandonato, andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Allora Giancri ci dice: Douglas Luiz ti stupirà questa stagione con Spalletti. Io lo spero Giancri, nel senso che peggio di quello che abbiamo visto diventa difficile. Tetsuya ci dice: le due volte che Coppa ha segnato ne abbiamo sempre presi 5, Manchester City e Galatasaray, quindi tu dici meglio se non segna. No, quest'anno aveva fatto un gol, tra l'altro buono, che ci hanno annullato contro la Lazio per quel fuorigioco, non fuorigioco, mi sembra di Thuram, o forse di Jonathan David, che in realtà poi, visti altri 10.000 casi, sarebbe stato da convalidare, però non l'hanno dato buono, quindi forse meglio se non ne prendevamo 5 anche quella partita. Sempre Giancri ci dice: Cambiaso anche con 25 milioni lo porto in spalle io in Liga o in Premier. Sì, diciamo che 25-30, insomma, poi per i difensori comunque i valori sono quelli, a parte quell'anno che sembrava che il City volesse darcene 60, qualcosa del genere, ma poi lui si è fatto male, quindi era finita lì. E fino alla fine,
quando poi lui ha smesso di essere il cambiato,
sì praticamente sì, dopo esatto, offerta a 60 milioni probabilmente si è montato un po', insomma ha iniziato a pensare un po' troppo alto. E poi fino alla fine ci dice: facciamo un pacchetto regalo David, Openda, Miretti e Di Gregorio alla Longobarda, addirittura citando l'allenatore del pallone, e dice: di sicuro c'è che con questa squadra abbiamo pareggiato con il Verona già retrocessa. Questo è vero. Guarda, io sono d'accordo su tutto il pacchetto, continuo ad avere, e lo so che mi prendono in giro gli ascoltatori da sempre, perché io c'ho il pallino di Miretti, continuo a sostenere che Miretti invece secondo me qualche minuto in più avrebbe potuto e dovuto farlo. Lo ha detto anche Spalletti a un certo punto, che era colpa sua che giocava poco, però non è che poi da lì in avanti l'ha iniziato a far giocare, non ha continuato a giocare mai. È chiaro che per vederlo invecchiare in panchina giustamente tanto vale venderlo, però mi dispiace, perché secondo me Miretti delle qualità da poter mettere in campo in tutti i sensi ce le avrebbe. Ci sono anche dei vocali, Yves, sentiamo qualche vocale dei nostri amici.
Che Real Avico Pax lo mette in vendita,
sì,
io andrei su di lui, magari con un prestito e poi con 3-4 rate. Grazie Claudio.
Ciao Claudio, buongiorno a te. Ma sì, allora diciamo che è un po' un controsenso, no? Quello che dicevi, lo mette in vendita e tu vuoi un prestito, quindi la cosa non funziona tanto. Non credo che il Real, se vende Nico Paz, accetti il prestito, visto che sono già 2 anni che è in prestito al Como. Evidentemente hanno valutato che non è un giocatore da Real Madrid, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti in casa. Non credo che accetterebbero un ulteriore prestito, a meno che non sia un prestito con obbligo di riscatto, che di fatto è una vendita mascherata, perché il prestito con obbligo ti sposta solo in avanti l'acquisto. Non lo so, Nico Paz a me cioè, è un giocatore che mi piace, ma siamo di nuovo lì, vai a prendere di nuovo un ragazzo di 21-22 anni che sicuramente il Real Madrid non ti regala, perché se il Real Madrid lo vende almeno penso che meno di 40-45 milioni non li vorrà. Però a noi in questo momento serve secondo me un altro tipo di giocatore, cioè quello che ti porta l'esperienza, che ti porta anche la qualità sicuramente che Nico Paz ha, però rischieresti di avere un attacco, un centrocampo attacco con due ragazzi di 20 e 22 anni che sono Nicopazza e Yıldız dall'altra parte. E non lo so, non lo so, non so se farei follie per andare a prendere Nicopazza, detto che non so quanti soldi vuole il Real Madrid, l'ho letto anch'io che lo vuole vendere, ma non credo
pochi.
Che sarebbero noccioline. Esatto. Massimiliano da Roma, sentiamo.
Allora, Massimiliano ci dice: a David darei un'altra opportunità, comunque su Dybu a me basta che pari, poi se una testa calda non mi interessa. Non si può andare avanti con Di Gregorio, ci sono costati non so quanti punti per colpa sua.
Certo, no, hai ragione Massimiliano, nel senso che poi io faccio sempre il discorso che poi a me a volte i giocatori non fanno impazzire, però quando poi sono alla Juve divento il primo tifoso, no? L'ho fatto spesso anche con gli allenatori questo ragionamento. Quando arrivò Sarri alla Juve io tutto avrei voluto tranne che Sarri, però finché è stato l'allenatore della Juve ho sperato che lui vincesse tutto quello che si poteva vincere. Poi abbiamo vinto solo lo scudetto, tra l'altro con tutte le polemiche del caso, era l'anno del Covid, un disastro che non finiva più, con quell'immagine malinconica, no? Della Juve che festeggia lo scudetto e lui che se ne va nello spogliatoio. Insomma, diciamo che non era stata probabilmente la scelta giusta in quel momento. Sì, è vero, se para va bene, però insomma non sarebbe, cioè ne conosciamo di giocatori che sono stati venduti non per il campo ma per l'extracampo, no? L'ultimo che mi viene in mente è Vidal, che comunque sappiamo che era ancora un signor giocatore, tant'è che poi è andato all'Inter, ha vinto non so se uno o due scudetti con il tatuaggio della Juve sul braccio, tra l'altro, ovviamente. Però insomma sappiamo che la Juve guarda anche quell'aspetto lì, e devo dire per fortuna, perché sono un'idea che comunque ci sia anche un discorso caratteriale da tenere in conto. Hai detto due volte 18 giugno, sì. Ah, 18 luglio. Scusami, hai ragione. No, anche perché 18 giugno è già passato. Oggi è il 20, non sarebbe possibile. No, avete ragione, scusatemi, 18 luglio ci mancherebbe assolutamente. Mirko da Sabaudia.
Ciao ragazzi, sto tagliando il prato di casa mia.
Che bella immagine.
e pensavo che uno come Openda in prestito con diritto di riscatto mi farebbe anche comodo. Se mi date il recapito di carnevale gli mando una PEC.
Tu dici per farti tagliare il prato, questo è Mirko da Sabaudia, ci sono arrivato dopo un po', però mi piace che mentre tagli il prato pensi a Openda. Guarda, questo fa un po' il paio con una battuta che ho fatto io un mesetto fa, che dicevo che Openda ormai è la riserva del magazziniere, no? Quindi qua diciamo che diventa un giardiniere, più o meno siamo lì. Ci sono degli altri vocali, sentiamoli.
Ciao Dario, io penso che ci sia un po' da fare, certo, non possiamo volere la luna, però non possiamo neanche, secondo me non dobbiamo neanche precluderci le strade. Già vedo una certa ritrosia verso Spalletti, l'allenatore che veramente ci voleva, ma molto prima, alla Juve, perché tu lo sai, no? È arrivata la sesta giornata, non ha avuto per tanto tempo Vlahovic, Bremer, Cambiaso e altri, è arrivato all'ultimo, la Juve proprio si è stancata, la Roma ha avuto tanti rigori e ce l'hanno fatto, però insomma non possiamo adesso, no? Avercela con lui. Se sbagliano tutti, si rifà di nuovo, però dai, non possiamo ogni volta dare la croce a chi non la merita. Ciao.
No Carmelo, capisco il tuo discorso, io sono uno di quelli che, ti dico la verità, ho qualche faro su Spalletti sul finale di stagione, l'ho messo, perché hai detto tu, è arrivato alla sesta giornata, cioè il tempo per lavorare l'ha avuto e ne ha avuto tanto. A me quello che lascia perplesso è il fatto che a 3-4 giornate dalla fine avevamo 5 punti in più della Roma e del Como e siamo riusciti a farci superare sia dalla Roma che dal Como che dal Milan nel frattempo, no? Forse il Milan era già davanti, perché sì, siamo arrivati terzi a un certo punto eravamo terzi, avevamo superato anche il Milan, cioè da terzi a sesti in due giornate, insomma qualcosa che non ha funzionato c'era. Detto questo, secondo me l'abbinata Carnevali-Spalletti è un'abbinata che può essere vincente, quindi per me diciamo che da oggi si inizia a valutare davvero il lavoro di Spalletti in combinazione con Carnevali. Sono curioso di vedere cosa succederà. Per rispondere al messaggio di prima di Claudio, leggevo adesso, abbiamo le immagini che scorrono anche del calciomercato, il Real Madrid chiede 60 milioni per Nicopazza. Io mi ero azzardato a dire 40-45, penso che 60 milioni per Nicopazza Paz anche no, detto che, come diceva anche Giancri, nella finale del campionato comunque era sparito, no? Cioè forse per il mondiale, non lo so, non so neanche se c'è il mondiale Nico Paz in realtà.
Non so.
Detto questo, 60 milioni no, cioè 60 milioni per un ragazzo di 20 anni non è la Juve, cioè fossimo un'altra Juve allora forse ti direi di sì, perché uno, un talento su cui vale la pena puntare per farlo crescere diciamo insieme alla squadra. In questo momento la Juve non ha bisogno di un ragazzo di 22 anni pagato 60 milioni, no, ci sono altre, altre necessità, sì, in questo d'accordo. Momento. C'era ancora un messaggio che volevo... Ah, ecco, qualcuno che scrive: Varda Güler e Camavinga forse saranno in vendita, farci un pensierino. Sì, pensierino bisogna vedere, sono sempre del Real Madrid, quindi anche lì anche i soldi non sarà chiesti, non saranno pochi. Di Camavinga si parlava addirittura di un'ipotesi di prestito. Ecco, allora Camavinga in prestito me lo prendo tutta la vita. Anche nell'ottica di fargli fare solo un anno tra virgolette per poi rimandarlo al Real, sicuramente un giocatore che ci farebbe tanto tanto comodo. Juventus svolta per la difesa, Carnevali di fronte a un bivio, ci mostra Yves sempre da Bianconera News. Non sappiamo però qual è il bivio, immagino che sia la vendita di Bremer, che sappiamo dal 1 luglio mi sembra scatti la clausola rescissoria di... Qualcuno dice 56, qualcuno dice 58 milioni, sono comunque tanti, tanti soldi. Leggo questo Michele da Genova, lo leggo io al volo perché in realtà abbiamo già risposto prima. Michele sì, dice stiamo andando lunghi con l'inizio della campagna abbonamenti, o ricordo male. Ricordi benissimo, tant'è che citavamo prima il fatto che lo scorso anno, sono andato a vederlo per curiosità in questi giorni perché in tanti stiamo aspettando, no, la campagna abbonamenti, i rinnovi l'anno scorso si erano fatti dal 30 maggio al 16 di giugno, quindi oggi siamo al 20 di giugno, siamo molto lunghi, nel senso che addirittura siamo dopo la fine della campagna dell'anno scorso, rinnovi, e non è ancora iniziata quella di quest'anno, però... Come dicevo prima, se andate sul sito, qualcosa bolle in pentola, come si suol dire, perché c'è la possibilità di cliccare sulla alla sezione avvisami sugli abbonamenti, per cui immagino oggi è sabato, magari non domani, probabilmente lunedì dovrebbe cominciare a uscire qualcosa. Sempre Michele da Genova.
Allora, Michele ci dice, personalmente terrei solo Yıldız, quindi non darei differenza tra Cambiaso e Bremer. Non ho ancora dimenticato le partite con il Verona e con la Fiorentina.
Sì, hai ragione, no? Nel senso che mi penso che si riferisca soprattutto a Bremer. Il gol del Verona nasce da un assist praticamente di Bremer nei confronti di, mi sembra fosse... Bowie, no? Aveva segnato. Sì, sì, era Bowie, perché mi ricordo che c'era la sfida fra David e Bowie. Quindi solo che aveva segnato, tra virgolette, quello sbagliato. Sì, insomma, un erroraccio pazzesco. Ah, guarda, approfitto, cambio un attimo discorso, perché era una delle cose che mi ero segnato prima mentre parlavamo dei mondiali, ma poi abbiamo cambiato discorso. La partita di questa notte, quella che ha visto la Turchia uscire dai mondiali, è comunque in qualche modo una partita storica, perché è stata applicata per la prima volta una nuova norma regolamentare che prevede addirittura l'espulsione quando un giocatore si mette la mano davanti per non far vedere cosa dice. Questo serve, sappiamo che i giocatori lo fanno diciamo per non farsi vedere dalle telecamere, spesso lo fanno anche gli allenatori, a volte lo facevano anche gli arbitri. È fatto per evitare frasi razziali, discriminatorie, in modo che non si possa poi andare a ricostruire, perché sennò poi uno dice, ah, mi ha detto quello, però nessuno lo sa. Ok, quindi questa notte la Turchia, tra l'altro, altra nota negativa, si diceva che ha perso giocando tutto il secondo tempo con un uomo in più, perché sul finale del primo tempo Almiron del Paraguay appunto ha fatto questa cosa di avvicinarsi a un giocatore della Turchia, mettere la mano davanti e gli è stato estratto il cartellino rosso diretto. Quindi una delle nuove regole applicate col VAR, così come, e anche qui l'abbiamo già visto qualche partita fa, l'inversione di cartellino, cioè il VAR adesso può anche intervenire se c'è un errore clamoroso sui cartellini gialli, e noi quest'anno a San Siro con Bastoni ne sappiamo qualcosa. C'è stato un intervento di un difensore, non ricordo la partita, che è stato ammonito per un intervento che sembrava scomposto, in realtà rivedendolo al VAR si è visto che il difensore non tocca l'attaccante, è l'attaccante che proprio salta e rotola via. E quindi c'è stata non solo il non giallo al difensore, ma addirittura l'inversione, perché è stato ammonito l'attaccante per simulazione, che è quello che sarebbe dovuto succedere a Kalulu e Bastoni in quella fantomatica sfida di San Siro. Vediamo un po', Pietro dalla Puglia, sentiamo Pietro dalla Puglia.
Voglio aiutare la mia amata Juventus. Vi chiedo se Openda è libero. Ho bisogno di un aiuto cuoco.
Ragazzi, siete stupendi. Openda gli sta facendo fare tutto tranne che il calciatore. C'era chi era prima? Da un ascoltatore da Sabaudia, Mirko, che gli voleva far tagliare il prato. Qui abbiamo Pietro della Puglia che ha bisogno di un aiuto cuoco. Insomma, tutto tranne che vederlo in campo, e questo insomma mi sembra molto molto divertente. Ci sono diversi vocali, adesso li andiamo anche a sentire qualcuno. Sentiamo ancora Renato da Messina.
Allora Renato ci dice: vendiamo Ildiz a 60 milioni e prendiamo un ottimo regista. Ildiz non è né regista né attaccante, non ci serve.
Renato, qua secondo me ti scateni tutta la nostra chat contro, perché allora che tutti non siano pazzi di Ildiz è vero ed è un dato di fatto. Però è forse l'unico un po' più futuribile dei giocatori che abbiamo, no? Cioè credo che sia uno dei pochissimi che la Juve non ha nessuna intenzione di cedere, anzi gli ha appena rinnovato il contratto. Credo che fra questi ci sia anche McKennie, che per la prima volta dopo 6 anni, che tutti gli anni arriva a luglio con l'armadietto chiuso, è già pronto per partire, quest'anno invece finalmente gli hanno rinnovato il contratto e insomma sta facendo anche un signor mondiale, ed è uno di quelli su cui io sono contento che la Juve voglia puntare. Credo che ci siano Ildiz, McKennie, Kalulu e forse pochi altri, perché anche Thuram, che una volta sembrava dovesse essere uno degli intoccabili, pare che insomma se dovesse arrivare un'offerta congrua partirebbe. Bremer, che doveva essere uno dei tre, dovevano essere Bremer, Thuram e Ildiz, no? L'ossatura da cui ripartire. Anche Bremer sappiamo che non è più considerato incedibile, insomma. Considerare anche Ildiz incedibile vuol dire che sono praticamente tutti in vendita e rischi di ritrovarti a settembre con una squadra con 11 titolari nuovi, e oggettivamente non è pensabile. Sentiamo ancora un vocale.
Buongiorno da Bianconera, Lorenzo Albano d'Azione.
Ciao Lorenzo.
Ciao Dario.
Ciao.
Sì, io sono d'accordo con te che ci ho avuto tempo per lavorare, ma a scuola è rimasta scarsa comunque, a prescindere. Voglio dire, non è che questo poteva fare i miracoli. Poi per di più, io questa cosa non è da poco, perché ha fatto la differenza proprio con la Roma stessa. Cioè Spalletti, l'attaccante, l'aveva chiesto alla società. La società non gliel'ha dato, non ha voluto sentire. L'attaccante non è arrivato alla Juve, è arrivato alla Roma. Questo ha determinato, insieme al portiere da Juventus, ha determinato la qualificazione in Champions. È stata palese sta cosa, Quindi, vabbè, volevamo dare colpe a Spalletti, volevamo andare via, mandiamo via, chiamiamo Pizzichettone. Intanto se la società non mette giocatori forti, stiamo sempre là, Vabbè, mo da ma colpa Spalletti. Ok. Ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
Ciao Lorenzo, no, il tuo discorso è chiarissimo e è assolutamente anche comprensibile, probabilmente anche condivisibile. Io non è che voglio dare le colpe a Spalletti, dico che mi aspettavo sicuramente di più dal contributo di Spalletti, perché l'ho già fatto tante volte e lo rifaccio ancora una volta, il confronto con il Tudor dell'anno scorso. Tudor l'anno scorso arriva a 9 giornate dalla fine, gli viene chiesto di arrivare in Champions per avere il rinnovo di contratto. Lui arriva in Champions con la Juve che era in fondo a era sotto un treno, perché arrivava dallo 0-4 in casa con l'Atalanta, dall'uscita in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, dalla sconfitta con la Fiorentina, era una Juve veramente a pezzi. E lui riesce a portarli in Champions e quasi non gli rinnovano il contratto. Spalletti arriva a ottobre, novembre, avendo tutto il tempo di plasmare la Juve, e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Tudor chiede un giocatore dal mercato che era Colomboni e non gli viene dato, ok? Quindi lui inizia la stagione senza avere l'unica richiesta del mercato che aveva. Per cui il discorso che mi fai su Spalletti lo capisco, però lo dobbiamo fare anche su Tudor, perché tra l'altro anche Tudor, quante volte ci siamo trovati a dire, quando è stato esonerato, che senza tanti errori arbitrali forse non sarebbe stato mandato via, no? Perché Tudor comunque si è beccato i rigori che non ci hanno dato col Borussia Dortmund, la non espulsione di Ibrahim Diaz a Madrid, la situazione di Verona con un rigore dato contro inesistente e Orban che non viene espulso per la gomitata a Gatti, il rigore con la Lazio che non gli viene dato per il famoso step on foot di Ghila con Seisao, e perdiamo una partita che forse potevamo almeno pareggiare. Cioè sono tutte attenuanti che mi sta bene dare a Spalletti, ma in teoria avremmo dovuto dare anche a Tudor, che invece è stato cacciato perché con Tudor non avremmo più vinto niente. È vero che non gli è stato comprato l'attaccante, però qualcosa di più secondo me poteva fare. Oltretutto, sempre facendo il confronto con Tudor arriva in Champions e quasi non gli vogliono rinnovare il contratto. Spalletti glielo rinnovano a febbraio, tanto sì, figurati, in Champions ci arriviamo, e non ci arriviamo, e arriviamo addirittura sesti, perché non arriviamo neanche quinti. Quindi dare la colpa a Spalletti no, però dire che non ha fatto quello che ci si aspettava credo che sia una cosa assolutamente lecita. Juventus Vlahovic, clamorosa riapertura, Moretto non esclude il rinnovo nel calcio, mai dire mai. Sì, certo, sicuramente, finché non c'è la certezza, l'abbiamo visto tante volte al contrario, no? Che finché non c'è la firma poi non puoi dire di aver effettivamente comprato un giocatore. Iva, abbiamo ancora dei vocali, sentiamone. No, non ce li abbiamo, allora leggiamo da Twitch, che ci dice, ma Bastoni è stato, Giancri ci dice, Bastoni è stato toccato è stato toccato a detta di Chivu, vabbè, lasciamo stare, l'ha ridetto anche la fine del campionato, faceva abbastanza ridere. Forza d'Onore ci dice pure, Mago Spalletti è intoccabile per la maggior parte dei media, potenza del saper vendersi bene davanti alla stampa. Vedi, così rispondiamo anche a Lorenzo, no, dal Bano Razzale. Vedi, Lorenzo, che sono, cioè, è una fazione che esiste, quella del, non dico del contro Spalletti, però almeno del mettere in dubbio l'operato di Spalletti, che sembrava dovesse portarci in pompa magna a quella qualificazione in Champions e non è arrivato. Ora ti ripeto, tu hai detto un'altra cosa importante, mi riferisco a Lorenzo, che mandi via Spalletti e c'è sempre il chi prendi al suo posto, perché oggettivamente c'è poi anche quel problema lì, e ribadisco che probabilmente adesso, facendo lavorare Spalletti e Cannavale insieme, c'è la speranza che ci si possa togliere un po' di soddisfazioni, anche in ottica di un dialogo migliore rispetto a quello che c'era sicuramente con Como lì, che sappiamo non essere proprio stato amato da tanta parte dell'ambiente juventino. Però proprio dire che lui ha fatto tutto benissimo, sinceramente non me la sento.
Ieri ho letto tra l'altro di nuovo di un possibile Del Piero.
Sì, anche sì, quella sì, è una cosa che si legge. Ma perché l'ha detto Montero in un'intervista, che addirittura ha detto ci stanno lavorando, no? Forse sempre nell'ottica di buttare benzina sul fuoco nel cuore dei tifosi, che sappiamo pensare quello. Andrea Presidente ci dice, amico mio, occhio, ricordati che sei a Radio Spalletti. Non è vero, Andrea, guarda, noi qui abbiamo una grossa fortuna a Radio Bianconera, e lo sottolineo con forza. Noi esprimiamo tutte le nostre opinioni, poi può essere che su alcuni argomenti ci siano più di noi che la pensano in un certo modo. Io per esempio, sapete, e lo vedete, no, anche dai messaggi che leggiamo, io do voce a tutti voi, poi vi dico qual è il mio di pensiero, però non è detto che sia corrispondente col vostro, ma non è detto che il vostro sia sbagliato, assolutamente, ci mancherebbe. A me piace, anzi, per fortuna che la pensiamo diversamente, perché se no, se dicessimo sempre tutti le stesse cose, oh, che noia. Almeno ogni tanto facciamo anche un po' di dibattito. Un vocale mi fa segno io.
Ciao amici bianconeri, Silvio D'Avezzano.
Ciao Silvio.
È la prima volta che vi vedo questa coppia, perché vedo qualche orario di solito.
È sabato, ci
non
trovi.
Non do i vostri nomi e non fa niente.
Dario e Alessia.
Li scoprirò. E parlando di Juve, no, io colpe a Spalletti ne do pochissime, anche se è vero che a un certo punto eravamo terzi, però non do colpe a Spalletti, che ho visto quantomeno un po' di gioco, ecco, quindi questo bisogna riconoscerlo. In precedenza con gli altri due gioco zero, proprio zero. Comunque, non ci facciamo ingannare dai tre gol di David, perché David non è colpa sua, non si è ambientato nella nostra squadra. Quindi un abbraccio, ci sentiremo prossimamente, vi seguirò sicuramente.
Ciao Silvio, mi fa molto piacere questo messaggio, siamo contenti che ci hai scoperti. Il sabato dall'1:30 c'è tutta la Juve che vuoi, così un programma nuovo che hai conosciuto. Oggi c'è Alessia Bertoldo con noi, settimanalmente la mia compagna di viaggio cambia, ma io ci sono, il mio faccione è sempre quello, però Alessia ogni tanto viene a trovarci, oggi è la terza volta che torna, quindi la rivedremo sicuramente anche in futuro. C'è un complimento per te, Macico93, Alessia, che fa bellissima di cognome, quindi un altro complimento per la mia compagna di viaggio di oggi. Allora, tornando al messaggio invece di Silvio, dal punto di vista, diciamo, calcistico, tra l'altro anche Lorenzo ci scrive sulla nostra messaggistica, che è d'accordo, no? Su quello che dicevo poco fa, che è un po' anche la risposta che ridò anche a Silvio. colpe a Spalletti forse no, aspettarsi di più sì. Ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di quello che stavamo dicendo, no? Perché tu ti aspetti con Spalletti, che ha portato il gioco, e sono d'accordo con Silvio, che ha portato un filotto di risultati utili. Da febbraio a febbraio è stato il mese nero, no? Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, perdi con l'Inter, perdi con la Lazio, perdi con tutti, con l'Atalanta, sei in Coppa Italia, quello che vuoi. Usciamo da lì, facciamo questo filotto di partite, fai la bocca a una Champions praticamente sicura, finalmente un bel gioco, e poi ti arriva la mazzata sulla noce del capocollo, come diceva Lino Banfi nei suoi film. E non lo so, io la speranza ce l'ho che si possa riprendere. E fino alla fine ci dice David, segna quando gli altri sono in 10. Non sono d'accordo neanche su questo, sai, nel senso che non lo so, io David sono dell'idea che non sia una prima punta, ok? E che quindi con Vlahovic, come io quest'anno tante volte ho detto su questi microfoni che avrei voluto vedere David e Vlahovic insieme, perché secondo me David e Vlahovic sono una coppia che potrebbe funzionare bene con Yıldız a imbeccarli. È chiaro che lì devi farne saltare uno, che a quel punto sarebbe forse con Seisao, perché è quello più offensivo degli altri, no? Però Yıldız con David e Vlahovic, o Yıldız con David e Sorloth, o Yıldız con Kolomwani e Sorloth, che potrebbe essere la nuova coppia d'attacco, secondo me potrebbero avere un perché. Non so se facciamo in tempo a sentirli adesso. Ive, sentiamone ancora uno, abbiamo un vocale, poi andiamo con il notiziario sportivo.
Ciao, buongiorno a tutti, Ale da Civitavecchia.
Ciao, Ale.
Allora, concordo con te su tutta la linea, anche se ci sarebbe da fare un appunto su Tudor, che Tudor sono stati più, diciamo, i limiti caratteriali suoi,
certo,
che la squadra,
certo. No, questo d'accordo,
che hanno influito sul suo esonero. E anche un po' di inesperienza probabilmente.
Chiaro, chiaro.
Concordo con te che abbiamo perdonato a Spalletti cose che a Tudor no. A volte Spalletti, e non sono contro Spalletti, è sembrato in qualche parte del campionato non tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, quasi per dimostrare i limiti della rosa e degli errori fatti da Como lì. E questa cosa secondo me è inaccettabile, perché ci sono state partite che si potevano vincere andando contro certi dogmi che si è autoimposto. Mm-hmm. Detto ciò, la cosa che mi sta facendo paura è il discorso di ritornare su Vlahovic e di provare a rivalizzare David. Signori, con i soldi non si scherza. Se riesce a fare un mondiale discreto, anche 25 milioni si incarta e si porta via, perché 7 milioni di ingaggio ci prendo Kolomwani. E con gli 8 milioni di Vlahovic, che non rinnoverei nemmeno se si è pagato solo lo stipendio, con la metà mi ci pago Sesco. C'è una cosa carina che aveva fatto Como lì, in bassiste due trattative, che secondo me portavano due diverse qualità negli attaccanti, non può essere buttata giù così dal giorno alla notte.
Guarda Ale, ti rispondo al volo perché poi abbiamo il notiziario. La questione è anche proprio il fatto che chiaramente col cambio del direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, chiamatelo come volete, quello che si occupa del mercato, molte trattative saltano e cambiano, no? Perché qualcosa si porta avanti se l'allenatore è d'accordo, altre invece, che sono le idee della persona, vengono spostate. Quello che è successo fra Como lì e Spalletti, io l'ho paragonato a quello che è successo qualche anno fa fra Giuntoli e Allegri, con la differenza che all'epoca si decise di mantenere il dirigente, questa volta si è deciso invece di tenere l'allenatore, perché lo scontro è molto simile, no? Giuntoli, Allegri, Spalletti, Como lì. All'epoca fu mandato via Allegri, questa volta viene stato mandato via Como lì. Speriamo che, lo ripeto ancora una volta, che l'accoppiata Carnevali-Spalletti possa darci soddisfazioni.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
minuti, siamo nell'ultima mezz'ora insieme di Tutta la Juve che vuoi. Poi arriverà Chiara Aleati col suo Sabato Sport, sempre Dario Grighelli, Alessia Bertoldo in studio, Yves in regia. C'è un Pietro che ci dice: Alessia, non ci abbandonare, è già stato un anno difficile calcisticamente parlando, almeno tu non deluderci. Ma Alessia non vi abbandona, tornerà ragazzi, tornerà, sì. Magari non nell'immediato. Cioè, avevamo ancora un vocale da sentire prima della pausa, poi andiamo dal nostro ospite.
Professorissimo, ciao.
Addirittura.
Marco da Imola.
Ciao Marco, buongiorno.
Io dico che se la nostra parte scouting, ricerca di giocatori validi per la nostra squadra,
sì,
fosse un decimo della qualità di tutte le ali destre che tu ci proponi, noi avremmo una squadra da Champions League.
Grazie, Marco, troppo buono.
Bisogna che inizi a fare lo scouting
per la Juve, va bene.
No, una battuta, veramente. Complimenti alla tua co-conduttrice. Ah, un'altra cosa.
Vai.
Del Piero non potrà mai venire la Juve, perché al contrario tuo, che invece ti nobiliti della presenza di belle juventine, rimanendo ogni tanto un po' in ombra, la proprietà, questa cosa di rimanere un po' in ombra per dare il primo piano a un altro soggetto, non vedo che ne abbia molta voglia. Comunque fa un caldo, ragazzi miei, più che caldo è umido. Forza Juve.
Hai ragione, Marco, fa caldissimo. Infatti io i ragazzi che stanno facendo l'esame, poverini, che stanno patendo le pene dell'inferno, però purtroppo ormai le estati sono così, fa molto caldo e molto presto rispetto a quello che succedeva fino a qualche anno fa. E guarda, Del Piero presidente è un sogno di tanti tifosi. Guarda, io ho iniziato a crederci davvero avendo sentito questa intervista di Montero di queste ore, no, in cui proprio parlava di una società che si sta preparando a un Del Piero presidente. Non lo so, è chiaro che lui di sicuro non viene a fare la figurina come era successo a Totti con la Roma, tant'è che è durato molto poco, perché evidentemente non gli hanno dato il ruolo che lui si aspettava. E guarda, sul discorso dell'essere in ombra con la società, paradossalmente una figura come Del Piero potrebbe essere utile, proprio perché ti fa da paracadute a tante cose, no? Cioè lui sicuramente uno che se ci deve mettere la faccia ce la mette, ha sempre manifestato evidentemente per fortuna la sua juventinità, al punto che nell'intervista che gli hanno fatto alla festa della Serie A a Parma un paio di settimane fa, mi sembra che abbia addirittura detto che è più legato alla Champions con la Juve che non al Mondiale con l'Italia, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le parole, ma o comunque che li mette sullo stesso livello, quindi insomma sicuramente juventino fino alla punta delle unghie del mignolino del piede. E detto questo, non lo so, però nel non saperlo coinvolgiamo nelle nostre chiacchiere il nostro ospite di oggi, l'avvocato Simone Troiano. Ciao Simone, ben ritrovato, è sempre un gran piacere far due chiacchiere con te.
Ciao Dario, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Senti, ne approfitto, parto da questo tema, no, che ci ha lanciato l'ascoltatore, che è sempre caldo, cioè da 10 anni almeno che è caldo il tema di Del Piero presidente della Juventus, no? Perché è chiaro che i tifosi lo sognano per quello che è Del Piero, per quello che ha rappresentato Del Piero, però sappiamo che se non è mai successo, evidentemente perché sicuramente ci vanno degli accordi anche societari, e poi io immagino che Del Piero comunque voglia avere un ruolo definito. Finito, no? Cioè solo il nome di presidente non credo che gli interessi.
Esatto, come dicevi tu, secondo me poco fa Del Piero, vabbè, ama la Juventus, questo è chiaro, ma la ama talmente tanto che non accetterebbe mai un ruolo marginale. Quindi secondo me questo è il vero motivo per il quale Del Piero non è ancora dentro la Juventus. E quindi secondo me questo momento arriverà e ce lo auguriamo tutti, però sappiamo benissimo che la Juventus a livello dirigenziale, societario, attraversa un periodo particolare e stiamo rimettendo a posto un pochino di cose, soprattutto con l'arrivo di Carnevali, ce lo auguriamo tutti, e quindi secondo me non è ancora il momento, però piano piano arriverà, io sono convinto di questo.
Che potrebbe arrivare, sì, insomma diciamo che più il tempo passa più la cosa diventa forse fattibile. Guarda, non l'ho ancora fatto, ne approfitto, Simone, che ci sei tu, per insomma mandare un abbraccio alla famiglia di Igor Protti, no? Che insomma è mancato nella notte, è stato un colpo duro fino a un certo punto, nel senso che purtroppo la malattia che aveva la conosciamo ed è una malattia che porta via tante persone, e quindi insomma un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia e a tutti quelli che gli erano vicini, insomma. E per me che sono un po' vecchietto, io me lo ricordo in campo, Protti era una bestiaccia nera, no? Nel senso che quando ci giocavi contro era uno di quelli che poteva farti gol da un momento all'altro, e alla Juve ne ha segnati anche di importanti contro la Juve, perché non ha mai giocato con noi, ha sempre giocato contro, insomma era veramente anche un bel personaggio, se vogliamo così lo ricordiamo. Invece ti chiedo,
assolutamente sì,
Ti chiedo, Simone, un altro dei temi, no, che sta venendo fuori nelle ultime ore, guardando anche questo mondiale, Jonathan David, un oggetto misterioso alla Juventus, un ciclone, un uragano, viene da dire, con la nazionale. Male la prima partita in cui sembrava il David juventino, nella seconda sembrava il David del Lille, no? Quindi un giocatore completamente trasformato. Tu da che parte stai? Cioè, sei di quelli che approfitterebbe di questa vetrina per venderlo, visto che sta giocando bene, quindi riesci a prendere qualche soldo in più, come Alessia che ci diceva prima, o saresti di quelli che vorrebbe dargli un'ulteriore annata di possibilità?
Allora, io sono d'accordo nel venderlo, più che altro perché secondo me David non rispecchia il centravanti che vuole Spalletti e che sta cercando la Juventus. Per intenderci, sappiamo tutti che Spalletti è innamorato di Vlahovic e vuole che Dusan rimanga, e quindi secondo me David non è proprio quel prototipo di attaccante per Spalletti, perché lui è abituato a giocare con le due ali, quindi con Seisao, il Diz, e c'è bisogno di questa vera prima punta che, diciamo, alla Juventus manca da un po' di tempo. Quindi io sono contento che David sta facendo un mondiale fino adesso buono. Diciamo che l'avversario che ha incontrato è un avversario abbastanza scarso, passatemi il termine, però la cosa che mi ha impressionato sulla scorta di quello che ci ha fatto vedere durante l'anno è che comunque ha fatto delle giocate anche a livello tecnico molto altissimo livello. Quindi quando sono andato a rivedere le lights, perché ho visto poi il risultato il giorno dopo e non ci credevo, e quindi automaticamente ha fatto delle belle giocate proprio a livello tecnico, dei bei gol, e ha vinto, mi pare, pure il giocatore della partita.
Sì, l'MVP, sì, anche perché insomma una tripletta al mondiale è solo il secondo juventino che ci riesce nella storia, dopo Paolo Rossi, mi sembra, e insomma non sono in tanti ad aver fatto triplette in una gara mondiale, a prescindere comunque dall'avversario, che come dici tu sicuramente non era la Spagna o l'Argentina, però certo, è comunque una partita di un mondiale.
Sì, anche perché con noi non segnava nemmeno con le squadre.
Esatto, bravissimo.
Basta classifica.
Bravissimo.
Quindi però dall'altro lato lo venderei, speriamo che si riesca a vendere ad un prezzo buono. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di quella prima punta che ci assicura almeno 15 gol in Serie A, e non altalenante, e ci vuole una punta di peso. Io sono sempre di questa opinione.
Allora, senti, ti leggo un messaggio di Nazareno da Ischitella che mi ha fatto molto ridere, perché abbiamo già avuto un'offerta per Openda per fare il giardiniere da Mirko da Sabaudia. Pietro dalla Puglia aveva bisogno di uno chef. Nazareno ci dice che gli servono operai per la raccolta delle olive, quindi stanno provando a fargli fare qualsiasi cosa tranne che giocare. In realtà, nel gruppone degli operai che gli servono per le olive, Nazareno ci mette Openda, ci mette Gonzales, David e Menes e Douglas Lewis, sperando che facciano che sappiano fare il mestiere. Poi mi fa un complimento: grazie Nazareno, mi fa piacere che ci segui sempre. Ecco, la domanda però è, ne approfitto di questo messaggio perché ne parlavamo anche prima con Alessia, fai fuori Openda, fai fuori David, fai fuori tra virgolette Vlahovic, ti ritrovi con zero attaccanti in rosa. È fattibile un repulisti di questo tipo? Cioè, la Juve se lo può permettere di resettare completamente l'attacco in un anno in cui hai anche pochi soldi per andare a comprare, e dove da questi qui non è che io... Da Vlahovic non ti arriva niente perché è a parametro zero, e dagli altri due, se riesci a mettere insieme forse 40 milioni da entrambi, è un mezzo miracolo, forse 50 se proprio ti va grassa.
Assolutamente sì, ma la Juventus secondo me ha bisogno di prendere almeno, fare due nomi che sono quelli più gettonati, Sorloth e Colomani, entrambi, se non dovesse riaprirsi la partita Vlahovic, secondo me. E poi io mi aspetto purtroppo una cessione importante per fare cassa,
certo,
perché se no non abbiamo proprio possibilità, ma non ci arriviamo proprio a livello numerico, e non ci dimentichiamo che giochiamo il giovedì sera, e quindi abbiamo bisogno di una rosa molto 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 ampia, e soprattutto il nostro reparto più scarno attualmente è l'attacco, perché abbiamo Milik che non sappiamo se è ancora un giocatore di calcio oppure no. Che se dovesse tornare, io me lo auguro sempre, ci credo sempre ogni anno, però poi vengo sempre smentito.
Sì, anche perché in quei pochi minuti che l'abbiamo visto, il tocco di palla gli è rimasto, cioè sì. Milik tecnicamente è sempre stato.
Ma io quando mi riferisco a un attaccante di peso, proprio un vero numero 9, una vera prima punta, io mi riferisco ad un attaccante con le caratteristiche di Milik, che purtroppo noi abbiamo, ma non è in condizione. Quindi io mi auguro che almeno arrivino Sorloth e Colomani, poi se dovessimo sacrificare un Thuram e un Gatti, che a me dispiace da morire, però dobbiamo comunque ricostruire una rosa competitiva. Perché quello che dico sempre, cioè alla fine in Serie A secondo me basta pochissimo per arrivare quantomeno tra le prime quattro, e poi abbiamo visto quest'anno l'Inter fece un girone di andata bruttissimo. Poi, se riesci ad ottenere 9-10 risultati utili consecutivi, ti metti lì sopra e diciamo che le altre non le vedo tanto, tanto, tante, tanto più forti di noi.
Sì, c'è sempre poi anche il discorso un po', Simone, che allora, difesa, diciamo, da rifondare, soprattutto se parte Bremer o Cambiaso o poi addirittura potenzialmente tutti e due. Detto che Kelly ha fatto benino, però sicuramente non è il giocatore che uno si aspetta al centro della difesa della Juve. A centrocampo, tolti Thuram e Locatelli, che comunque non è un fenomeno, non c'è nessuno.
Non ha nessuno.
E in attacco, in questo momento, se vendi anche Openda e David, non hai nessuno pure in attacco. Devi rifare anche il portiere. Cioè per Carnevali si è preso
Diventa
una patata non bollente, ustionante.
mazza un'impresa, un'impresa, anche perché speriamo che Carnevali riesca a vendere diciamo qualche esubero nostro ad un buon prezzo, dato che in passato mi pare abbia venduto Scamacca a 40 milioni, Locatelli a noi quasi 40
Sì.
milioni, Raspadori a 28, Frattesi a 35. Quindi insomma io mi auguro che almeno, esempio, un Cambiaso che io purtroppo non sopporto più da tanto
Sei in
tempo,
buona compagnia.
magari fare cassa con Cambiaso e farci uscire Colomani, Sorloth, iniziamo a mettere qualcosina di buono in rosa. Però, come hai detto tu, sì, si è preso una bella patata bollente e ci auguriamo tutti che possa ricostruire una rosa quantomeno dignitosa da Juventus, più che altro.
Senti, invece, altra cosa, notizia diciamo fresca della notte, la Turchia a casa, no? Due partite, due sconfitte, forse un po' inattese, vedendo la partita poi dell'Australia, forse più quella dell'Australia che quella col Paraguay, no? Anche se poi col Paraguay c'è l'aggravante del fatto di aver giocato tutto il secondo tempo anche con un uomo in più, e tra l'altro due partite, zero gol fatti dalla Turchia, perché ha perso 2-0 con l'Australia, 1-0 stanotte col Paraguay, è una grossa delusione per il nostro Yildiz, ma in realtà forse per tutta una nazionale che in tanti davano come potenziale outsider, no? Perché i giocatori forti sono tanti, c'è Arda Güler, c'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, insomma, ce ne sono potenzialmente molti che avrebbero potuto fare bene. Delusione Montella viene da dire a questo punto.
Allora, secondo me un po' sì, però dall'altro lato io questa mattina la prima cosa che ho fatto sono andato a rivedere la formazione della Turchia e
Sì.
come dici tu ci sono dei nomi, ho detto ammazza, veramente al di sotto delle aspettative, però vedendo poi un pochino anche come gioca li ho visti tutti fuori forma, in primis Yildiz, l'ho
Certo.
visto molto molto sottotono, stesso Çalhanoğlu che alla fine se andiamo a vedere non ha avuto una stagione entusiasmante, sempre tanti problemi fisici, però pure Yildiz l'abbiamo visto come è arrivato a fine campionato, molto scarico. Adesso vabbè, lo stanno criticando tutti, solito discorso, però non ci possiamo aspettare che un giocatore di questo livello, di 21 anni, possa fare 60-70 partite l'anno, sempre allo stesso livello, sempre a 200 all'ora. Quindi, secondo me, è un problema anche di condizione quello della Turchia, e poi inevitabilmente Montella ha le sue responsabilità perché la rosa è una rosa buona. Diciamo che fino adesso queste due partite hanno dimostrato assolutamente questo.
Senti, ti chiedo un'altra cosa, è una notizia che abbiamo commentato anche prima con Alessia, è uscita la voce su Dybala, no? Ogni tanto ci sono questi ritorni di fiamma di Dybala, poi ci sono i soliti noti tipo Berardi, tipo Zaniolo,
Sempre.
che ormai
Sì.
ogni anno sono costati alla Juve. Ecco, lavoreresti su questo tipo di nomi e eventualmente, a parte Dybala, che evidentemente non è italiano, però Zaniolo e Frattesi anche sì, Berardi sì, su un'eventuale riitalianizzazione della Juve? Come si dice, perché io sono dell'idea che è bello avere la Juve italiana, però i giocatori italiani devono essere da Juve, no? In questo momento io non
Certo.
ne vedo tantissimi giocatori anche della nazionale che vorrei nella Juventus.
Allora, io diciamo che tra questi nomi che tu hai appena fatto, l'unico che vorrei alla Juventus è Frattesi
Ah, vedi, anche allora sei d'accordo con Alessia, anche Alessia prima lo diceva.
perché a me piace come giocatore, per le caratteristiche che ha e soprattutto in quel reparto noi siamo scarni, siamo scadenti. Invece, per quanto riguarda un Berardi oppure uno Zaniolo, secondo me alla fine non hanno nulla di più di Boga che abbiamo appena acquisito a titolo definitivo. Se dovesse rimanere anche con Seisao, quindi secondo me anche il Diz c'è lì, quindi secondo me non servono. Però l'unico che a centrocampo potrebbe dare una grossa mano, secondo me, è Frattesi, perché non ci dimentichiamo, tutti adesso lo vedono ai margini dell'Inter, però io ho sempre detto, quando l'Inter arrivò in finale di Champions, quella che poi ci ha dato tante soddisfazioni contro il Paris Saint-Germain, cioè, Frattesi fece dagli ottavi di finale alla semifinale delle partite impressionanti.
Sì, è un tipo di giocatore che non c'è più tanto, no? Quell'incursore che parte da centrocampo,
Esatto.
che fa gol. Infatti, ti dico la verità che io anche mi stupisco di come, è vero, per carità, l'Inter ha vinto il campionato, è una squadra sicuramente forte, però che proprio non trovi così spazio mai nell'Inter. O c'è qualcosa con Kivu, che potrebbe anche esserci, no?
Sì.
Perché a volte ci sono quelle dinamiche con gli allenatori che non funzionano. Però poi è uno di quei giocatori che forse non sono il nome di grido, che però poi inseriti in un certo contesto, tanto si sa che le formazioni non possono essere fatte da 11 campioni, servono anche i cosiddetti gregari importanti, e forse effettivamente Frattesi lo potrebbe essere, e magari con Spalletti potrebbe anche rendere di più.
Certo,
Sai qual è un
anche
italiano
con
che mi
me.
piacerebbe, anche se non è stato
Vai.
convocato? Ruggeri.
Ah, e Ruggeri è un altro, tra l'altro, di cui si parla. L'asse con l'Atletico Madrid è caldo, no? Perché c'è la questione Nico Gonzalez, c'è la questione Sorloth, e
Lui non
effettivamente si
era
è
stato
parlato.
convocato in
No,
nazionale,
hai ragione.
a mio avviso inaspettatamente,
Sì,
perché
anche perché mi
comunque.
sembra che sia titolare
Sì.
nell'Atletico di Madrid, ha fatto un'ottima stagione. E ecco, a proposito di nomi, no, per la difesa, si parla anche di Lucumi, perché poi c'è l'idea proprio di rivoluzionare tutto. Qua andiamo di nuovo però sullo straniero. Ti piace eventualmente Lucumi ed eventualmente Ruggeri, come diceva Alessia Simone?
Allora, magari quello che dicevo prima di Cambiaso, sostituire Cambiaso con Ruggeri sarebbe un sogno. Quindi partiamo da questo.
Così tu dici italiano con italiano, almeno da lì siamo a
Esatto, e
posto.
ricolleghiamoci alla nazionale, convocato
Esatto.
Cambiaso e non
Sì.
Ruggeri. Io non. Cioè, alla fine andiamo sempre di nomi in Italia, però secondo me non guardiamo mai le prestazioni, i campionati che fanno i nostri italiani negli altri campionati, perché poi giocano sempre e invece noi ci focalizziamo sempre sulla Serie A. Cambiaso con noi quest'anno ha fatto una stagione pessima, però è stato convocato in nazionale, se non erro. Comunque, al di là di questo, sì, Cambiaso Ruggeri, la prima cosa che farei. Su Nico Gonzalez, invece, a me è un giocatore che piace. Mi è sempre piaciuto e secondo me con Tudor giocò anche un po' fuori ruolo, fece quasi il terzino. Non lo so, un po' Spalletti secondo me potrebbe essere un giocatore rivitalizzato, però è normale che poi, come ho detto prima, in quel ruolo ne abbiamo tanti e se dovesse essere la pedina di scambio per arrivare a Sorloth oppure o a Ruggeri o a qualsiasi altro giocatore, ben venga.
Sì, in realtà poi
Invece per.
lì c'è con Seisao e dietro c'è Zegrova, lo dicevamo anche prima con Alessia, che però è un altro che ha reso molto molto meno rispetto a quello che ci si aspettava, no? Quindi se ci fosse un cambio, diciamo, Zegrova-Nico Gonzalez, avere a quel punto Nico Gonzalez e con Seisao da alternare su quella fascia sarebbe tanta roba.
Certo, anche che sta giocando pre-titolare, mi pare, Nico Gonzalez,
Sì, 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 sì.
quell'argentino comunque subentra, cioè è un titolare dell'Argentina, quindi secondo me è un buon giocatore. Ma alla Juventus non si è ambientato, però poi abbiamo visto che con Tudor, poi noi da noi, e David non si ambienta, va al Mondiale e fa tripletta, diciamo che il nostro ambiente non è che aiuta
E in
tanto
questo momento hai
in questo
ragione, hai
momento.
ragione.
Poi per la difesa, sì, per la difesa Lucumi è un profilo ottimo, soprattutto per come gioca Spalletti dietro, e anche Muaremovic, si chiama così, quello del Sassuolo, che già comunque tornerebbe a casa da noi, è un altro che mi piace tantissimo. Io poi sono, come dico sempre, un estimatore di Federico Gatti, se dovesse partire Gatti mi dispiace, però con Spalletti, insomma, non si prendono,
Dai, non è
questo è
sì,
chiaro.
non è scattato il feeling, anche perché quei pochi minuti che ha giocato ha fatto la punta praticamente, no? Per cui
Sì.
non lo vede proprio come
Però solo a
difensore.
vederlo in Champions League con il Galatasaray, tutta la cattiveria, si vede proprio juventino, cioè a
Sì,
me quelle
sì,
cose
sì.
lì mi fanno
Ma
proprio.
come poi il gol del pareggio a Roma, quel
Esatto.
3-3, no? Poi, sì, e poi invece per i difensori che citavi, sia Muaremovic che Lucumi avrebbero il grosso vantaggio a proposito di ambientamento, che se non altro giocano già in Italia, no? Non alla Juve, evidentemente, anche se Muaremovic c'è già passato, però il fatto di conoscere il campionato è sicuramente importante. Chiudiamo, Simo, con una questione. Invece, tu so che fai parte di un Juventus Club anche importante, se vuoi anche ricordarci il nome, così
Sì,
li sentiamo.
Allora, si chiama Juventus Club Lupi
Lupi
Bianconeri.
Bianconeri, vedi, ricordavo bene. Immagino che sarete anche voi in attesa di questa campagna abbonamenti che dicevamo prima, è un po' in ritardo quest'anno, no? Ancora non
Sì, a
so.
noi è arrivata una comunicazione ieri che riapriranno almeno per gli abbonati dei club il 25 di giugno,
Ah,
se non
25,
erro.
quindi neanche lunedì, e quindi
Sì.
ancora più avanti, perfetto. Quindi è per i club.
Stessa formula degli scorsi anni,
Sì.
quindi sempre tre tipologie, mi pare star, full, quella
È
basic.
basic, sì. Certo,
Sì, quella star comprende le quattro partite di Europa League in casa.
tra l'altro io mi ero invece illuso del fatto che siccome da ieri sera sul sito c'era la possibilità di cliccare su Tienimi aggiornato, pensavo fosse un pochino
Sì.
più veloce la partenza, perché il 25 giugno vuol dire che andiamo di nuovo a fine settimana praticamente, perché il 22 è
Sì, sì, sì.
lunedì, 20, 24 giugno, sì, giovedì 25. E vabbè, siamo tutti pronti ovviamente
In attesa.
per andare a vedere, anche perché c'è un po' di curiosità anche sui prezzi, no? Evidentemente, perché con l'Europa League invece che la Champions, da quello che ho capito, dovrebbe rimanere uguale il
Di base,
basic,
sì.
perché tanto il campionato è sempre quello. Dovrebbe esserci una differenza finalmente in positivo per i tifosi, nel senso che dovrebbe costare un po' meno lo star, quello che comprende appunto, come dicevi tu,
Sì,
anche
sì.
le partite dell'Europa, perché chiaramente gli avversari non sono gli stessi della Champions. Simo, grazie mille,
Certo.
come sempre è stata una bellissima chiacchierata, ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio
E un
grande.
saluto ai
Ciao.
lupi bianconeri del tuo club, l'avvocato Simone Troiano. Io saluto e ringrazio Alessia Bertoldo per essere stata qui con noi.
Grazie
Grazie a te. Saluto anche Cinzia che ci dice: sono contenta che ci siete anche di sabato, mi fate tanta compagnia. Ci siamo sempre, Cinzia, sabato con un orario un po' ridotto, solo fino alle 5, ma adesso diamo lo studio a Chiara Leati col suo Sabato Sport. E noi ci vediamo venerdì pomeriggio a colpo gobbo. Saluto anche Ivrosci in regia. Ciao a tutti, forza Juve!
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.